Questo programma è offerto da...
Figliolo, perché piangi?
Non bastano i soldi per il mio funerale!
Non ti preoccupare, ho io una soluzione al tuo problema.
Gruppo Galluzzo predispone cerimonia funebre completa a soli 2.200 euro. Gruppo Galluzzo è anche antica fioreria, servizio ambulanza e trasporto gratuito di Alizzatti.
A una seduta spiritica parlante.
Allora, a questo punto io per la prima volta in vita mia userò i poteri degli antichi.
Oh mio Dio.
Occhio malocchio, prezziamo le finocchio. E come battizzo, oltre malocchio.
A te! O grande potente supremo Sheovan, Sheovan, Sheovan.
Chi?
Devi spaventare! Ti devi spaventare!
Ponte di mistero.
Ed eccoci in onda, 21:10, stranamente mistero non è ancora iniziata, per una volta siamo in leggerissimissimo anticipo rispetto alle immagini televisive di Italia 1. Buonasera per l'ultima puntata della, diciamo, in linea con la stagione di Italia 1, perché poi ci sarà un'altra puntata di Punte di Mistero, perché dobbiamo recuperare una puntata che 2 settimane fa non abbiamo commentato. Buonasera da parte di...
È tutto
di
molto triste.
No, non è vero, non è tutto molto triste, perché non ti dispiace per niente, ti conosco. Ti conosco. Inizia mistero.
No, in realtà sì.
Un attimo, eccoci qua.
Quanti segreti hanno in sé le stagioni?
Eccoci qua.
La primavera, quando il sole entra nel segno dell'ariete, sì, corrisponde simbolicamente alla nascita e all'infanzia dell'uomo. La stagione estiva, il cui inizio viene simbolizzato dall'entrata del sole nel segno zodiacale del cancro, periodo della raccolta e della degustazione di frutti, corrispondeva all'età della spensieratezza giovanile, del divertimento, delle passioni cocenti e solari.
E adesso invece?
Poi l'autunno, il cui inizio era stabilito dall'entrata del sole nel segno della bilancia. Indicava l'età adulta, la presa di coscienza, il senso della responsabilità, la maturità, i primi freddi, infine la stagione invernale, segnata dall'entrata
dell'inizio
del
campionato
nel Capricorno.
Ah, no.
Simbolizzava la vecchiaia, il declino che nella volta celeste corrispondeva al sole sempre più basso all'orizzonte. Tutti avrete sentito parlare dell'uovo di Pasqua e
sì,
del coniglio di cioccolata.
E che c'è? Beh, le avremmo anche mangiati, Calmon.
Considerate lecite dalla religione cattolica, in realtà pochi sanno essere retaggio di quegli stessi culti da esse ingiustamente definiti malefici.
Cioè?
Le maestre che oggi, nel periodo pasquale, fanno decorare le uova agli scolari, probabilmente
sì,
ignorano che si tratta di una tradizione ereditata da passato tanto lontano, quando si celebrava l'inizio del nuovo anno, in coincidenza con l'equinozio di primavera. Fra poco vi svelo tutti i segreti della Pasqua.
Vabbè, vieni al dunque, capo.
Naturalmente, qui a mistero.
Ecco, va bene. Solita Marche, tra un po', tra poco, Carmo intende probabilmente tra un paio d'ore.
L'inquietante storia di Francesco, l'uomo posseduto da 27 legioni di demoni e sottoposto a 500 esorcismi in 5 anni.
Ale!
A mistero.
Bene! Andrea, alza solo il volume, per favore, grazie. O metti il microfono più vicino. Inizia l'ultima puntata di mistero.
In ogni essere umano esiste una dimensione dove la realtà bacia il sogno e lo spazio abbraccia il tempo. Soltanto i timonieri più abili sanno mantenere salda la rotta affrontando
la via,
la sfida,
sì, certo,
poiché quel luogo è chiamato ignoto e le sue onde hanno sapore d'infinito. Occhi scuri come la notte e labbra gelide, come l'alba. In molti ne temono lo sguardo, ma non voi, non il mio equipaggio.
Abbiamo qualche problema sul video, poeti, però non so se in audio ci state eroi, ancora ascoltando. Spero di sì.
Tutti a bordo, si salva. La nave del mistero inizia ora il suo viaggio.
Credo che ha un'enfasi in questa frase.
Mi sa che è saltato proprio il sito del video, eh? Che non riesco a inviare il segnale. No. Provo a usare un altro hosting. Vediamo un attimo.
Io lo vedo,
il video. Lo, no, tu lo vedi. Adesso mi è proprio crashato del tutto. Mi è crashato anche il programma che uso per vedere la televisione sul PC. Adesso.
Anche dopo aver affrontato tanti misteri, mi affascinano tutto. Ancora gli enigmi che sembrano inventati e invece sono realtà.
Sì.
Dov'è il tesoro nascosto dai nazisti? In molti lo hanno cercato senza riuscire a trovarlo. E intanto nuovi bunker e cunicoli vengono scoperti.
Tesoro dei nazisti, no.
Il lato oscuro della realtà.
Grazie, Jane.
In fondo questa galleria
c'è il tesoro dei nazisti?
Sì, qui c'è una salita che dobbiamo arrampicarci.
C'è anche il tunnel.
Qui è crollata.
Crollata?
Proviamo a passare, stiamo attenti.
Non è la prima volta che crolla qualcosa quando arriva a mistero. Vedi l'antro delle Sibille che è crollato non molto tempo fa.
Pensavo fossero le palle, sinceramente.
Sono dentro. Mi sono fatta malissimo alla schiena, non avete idea.
Cioè dobbiamo, questa sera godremo della sofferenza di Gene Alexander, mi pare di capire.
Precisamente a Salò.
Comunque no, niente, ci sono problemi di collegamento con l'host video, quindi attendiamo.
Peggio per Mussolini.
Scusate, ci sono in audio per Italia 1.
Alla fine della guerra, nei paesini del lago viene segnalata la presenza di misteriosi individui. Si presentano come turisti tedeschi e cercano informazioni sui sotterranei e le gallerie costruiti durante il conflitto. In realtà si tratta di ex soldati nazisti alla ricerca di tesori che avevano nascosto prima.
Eccoci,
di
siamo tornati in diretta video. Quindi la parte live praticamente sul blog mancherà un pezzettino. Vi chiediamo scusa, ma non è colpa nostra. Proprio saltato.
Repubblica di Salò.
Saltato proprio
un
il sito.
Nome che richiama alla mente uno dei periodi più tragici della storia d'Italia.
Tragici, con due G.
E anche uno dei più misteriosi. Mussolini era ormai totalmente ostaggio di Hitler. Le cittadine di Desenzano, Lonato, Salò, Gardone e Garniano si trovarono a ospitare un gran numero di nazisti. L'intera zona venne trasformata in un immenso quartier generale. Per proteggersi dai raid aerei degli alleati, nazisti e fascisti scavarono nelle colline e al di sotto dei paesi un formidabile reticolo di bunker e cunicoli. Alla fine della guerra, questi rifugi sotterranei
cercheremo poi di tenerli aggiornati anche su Inter Udinese, appena avrò il filmato.
L'ubicazione delle gallerie venne cancellata, così come i segreti, a volte terribili, che custodivano. Mauro Vittorio Quattrina, tu sei un regista di vari documentari che parlano di questo argomento. Allora, spiegami. Aprile 1945 siamo a Salò, che cosa succede?
Arrivo con lì. Allora, qui c'era la Repubblica Sociale Italiana, sì. Le sedi dei loro ministeri.
Ciao, Jane.
Che viene attuata dopo l'8 settembre 43. Però in quell'aprile del 45 scompaiono tutti praticamente, chi può si salva dove può,
almeno.
C'è una fuga totale,
no.
In questa fuga c'è anche un aspetto molto particolare.
Tra l'altro ti do una buona notizia, pare che si farà malissimo in questo servizio.
E di gioielli che si portano con loro. In Germania
perché nell'anteprima del servizio hanno fatto vedere lei, mi sono fatta male alla schiena, non avete idea. Buonasera Mattia, intanto.
Buonasera. Eric, ti chiedo un'informazione.
Se posso.
Tutta questa gioia emotiva.
Esatto.
Anche piccole opere d'arte.
Ma scusami, queste gallerie quanto sono grandi?
Ce ne sono migliaia. ce ne sono
milioni, mille,
milioni e migliaia, sono come le stelle di Negroni.
Cioè, uguali proprio, uguali identiche, dicevi Mattia? E
poi vengono, guarda, te l'ho scritto in chat.
Ah, sai che non lo so, è possibile comunque.
Secondo me sì. Metri,
altri erano lunghi 200
metri con varie stanze, varie uscite di sicurezza.
Ma tu pensi che ci potrebbero essere ancora dei tesori là dentro?
Ecco, domanda, perché
due
c'è
tipi di tesori storici per quanto riguarda documentazione e tesori comunque pratici tipo monete, lingotti d'oro, penso proprio di sì.
Il ricercatore Armando Bellelli ci ha informati della scoperta di un nuovo bunker e ci sta aspettando per andare ad esplorarlo. Armando però ci ha chiesto di non
Mamma
rivelare
mia,
Jay, esattamente come la posizione di questo bunker e il nome del paesino in cui si trova. Ciao Armando.
Ciao Jane.
Tu sei un esperto di bunker e ne hai esplorati molti in questa zona, vero?
L'intera zona è pienissima di bunker. I tedeschi e i repubblichini poco prima della fine della guerra hanno scavato in lungo e largo.
Sì, è Repubblica di Salò.
Ce ne sono decine e decine ancora da esplorare e da aprire. In questa zona, non lontano da Salò.
Sì, ci saltava il video, effettivamente. Rispondo a chi ce l'ha chiesto. Sì, adesso dovrebbe essere a posto. Purtroppo non è colpa nostra, è saltato proprio l'host.
Diciamo che
breve off direttamente von Lange.
Ok, andiamo.
Seguimi.
Il resto invece è tutto. Gli stream audio invece sono tutti a posto.
In fondo a questa galleria c'è il bunker.
Ok, Andrea, mi dai la torcia, grazie.
Sicuri che intendesse una pila? Vabbè.
Allora, questa è la galleria, adesso dove mi stai portando? Che cosa c'è là in fondo?
È l'ingresso del bunker.
Quello?
Sì.
O dobbiamo girare? Proprio là?
Sì.
Ok.
È stato murato a fine della guerra.
Allora, lì?
Sì, quello è il punto più debole, diciamo, della struttura.
Cioè. Pesa, mamma mia. Quindi Armando, voi qui avete tolto alcuni sassi, un po' di mattoni, queste cose qua, come sto facendo io adesso, per sbirciare dentro, giusto?
Sì.
No, oh, scusate.
Cosa fa?
Si sta aprendo.
Qua si invelina per terra.
Sta aprendo, sì.
Sì.
Aspetta che
cosa che speriamo tutti, peraltro.
Io no.
Lo so. Sì,
no, perché lei
distruggiamo le grotte così in allegria.
Oh.
Sento la musica tragica, eh.
Sì, sì, sì.
C'è qualcosa adesso.
Anche perché così capisco tu stai facendo.
Secondo me sta è il momento in cui cade e si fa malissimo.
Ok, la faccio anch'io.
Ok, la faccio
allora, anch'io. La gamba così.
Attenzione.
Okay, tanto la testa.
Oh.
Aspetta. Oh, mi è entrata.
No.
Polvere nell'occhio. Ok.
Allora.
Quindi questo ovviamente è stato scavato dall'uomo.
Sembra quasi una miniera.
Sì. Quanto possono essere lunghi questi bunker? Cioè, fino a quanto vanno avanti?
Variavano di molto. Da pochissimi metri fino a anche centinaia di metri.
Fantastico, guarda.
Questo sembra molto grosso.
Sì, ma qui c'è una salita che dobbiamo arrampicarci.
Il posto si fa interessante, se mi aspettate un attimo torno indietro a prendere il metal detector.
Ok.
Sembra un film dell'horror, adesso lo trovano morto,
sì.
Scozzato e tutti iniziano a dividersi. Cioè,
arrivano dei feti nazisti, come nel, sì. Nel gioco di South Park.
Scheiße!
Scheiße!
Chi è che ride?
Apocalisse zombie nazista.
Cemento armato.
Cemento armato?
Devo ancora farla.
i granchi alla Clover. Come vedo.
Intanto siamo 36esimo e 50 San Siro, 0-0 tra Inter e Udinese.
Questo è cemento armato, hai detto?
Sì.
Ed è cemento armato per quale motivo qua? Come mai là non c'era e qui
perché
c'è?
Perché erano attenti, quindi...
contrafforte, probabilmente qua...
Doveva armarsi.
C'è qualche rischio di crolli.
Perché crolla qualcosa qua?
No, non crolla nulla.
Qui c'è qualcosa.
Le ultime parole famose.
Ecco, adesso muoiono sotto le macchine.
Cosa?
È una tannica.
Tornato nel camera, mi è riuscito a tornare.
Vediamo un po', dovrebbero
consegnare la cassetta.
Sicuramente dei marchi. Vediamo.
Ecco qua.
Sì, sì. Datato qua, datato 1943.
Che è crollata?
Crollata?
Sì. Qua stiamo un po' più attenti.
Ma cosa vuoi che crolli?
Ma figurati se crolla.
Può essere ieri, può essere 70 anni fa.
È crollata nel senso che può crollare ancora?
No, quello no, però non si sa mai.
No, ma sì.
È stabile.
Andiamo piano.
Hanno detto che poteva essere crollato ieri.
Esatto.
Ok. Ce la faccio.
Jay si sta cagando sotto.
Sì,
sì. Sai che si sta ricordando di quando l'ha portata nei sotterranei?
Sì.
Questo metal detector, Armando.
È molto sofisticato.
A cosa cazzo serve, soprattutto?
Sì, certo, semplicissimo.
Ok, allora però a te, da questo, quindi come si fa?
La piastra deve essere parallela al terreno.
Ah, un decispugliatore?
Sì, sì. No, è il metal detector è come quelli che vanno in spiaggia a cercare le monetine perse, no?
Qualcos'altro lì?
Sì, decisamente. Tra l'altro, se vuoi faccio anche questa cosa qui. Prendi qua, fammi vedere. Che cos'è?
È un elmo.
Sembra un vaso da notte.
O un
è un vaso da notte.
È un pitano.
Da quant'è che sta qua? Cioè, una cosa proprio
particolare, eh?
Proprio igienica anche, soprattutto.
Sì.
E continuo ancora.
Vai.
Vado?
Vadi!
Non so se la faccio qua, Ci sono riuscita.
Vabbè, adesso non tirartela, però.
Questo passo è pazzesco, è bellissimo.
Più bello.
Sì. Per quanto potrebbe andare avanti, davvero?
No, a questo punto non saprei neanche dirtelo. Non avevo mai visto di così grande.
Ma che esperto sei?
Qui c'è di nuovo cemento.
Adano ha visitato, stava per fare una cagata, stava per segnare l'Udinese.
Legno? Questo?
Quello che è legno.
Ma dai. Questo una volta era legno, adesso è tipo melma schifosissima.
Sai com'è? Sono passati 70 anni.
È la definizione tecnica.
È un segno.
Se non so mai.
Questa cosa voleva dire?
È un segno vecchio?
Sì, sarà dell'epoca.
Che bella sta musica tragica. È quasi come la tragedia sia imminente.
Ma perché la tragedia di Jane che si fa male?
Sì, sì. Tragedia di cui godremo tutti.
Queste cosa sono?
Le boccette.
Mi tieni questa. Che c'è scritto?
Schiuma da barba.
Ah!
Ah, schiuma? Ma dai. Questa?
Una pallina.
Una pallina?
Una pallina.
Scusa, perché qua sotto chi ci giocava?
Sai,
anche i nazisti hanno diritto di giocare ogni tanto. Tra uno sterminio di massa e l'altro avranno avuto anche diritto di giocare anche loro, no?
Ma sono tante le cose qua.
Sì.
Aspetta, fammi vedere qua. Okay. Armando, prova a passare un attimo il metal detector qua dentro. Mi interessano queste cavità. Niente.
No, niente, purtroppo.
Niente di niente.
Cioè, quindi fino a questo momento...
Mamma mia, non sta qua.
Dicevo che fino a questo momento il famoso tesoro dei nazisti si compone di schiuma alla barba e pitali. Fino a questo momento sta andando tutto benissimo.
C'è un buco.
C'entriamo?
C'entrate?
Aspetta, fammi vedere prima com'è. Ma è sicuro dentro, secondo voi?
Ehi, non entrare.
Questo... Questo entra nel buco e non ne uscirà mai più.
Esatto.
Potremmo andare a vedere?
Vai prima tu, vai, vediamo.
Giustamente, peraltro. Mi sembra logico, no?
Hai dato una botta con la testa.
Vai, Jane. Tutti con te, siamo.
Oddio.
Cosa?
Jane è schifata e spaventata a morte.
Cioè, c'ho paura. Sì, non mi faccio male.
Non ti fai... Cosa mai potrà andare storto? Adesso entra Alexander e si fa malissimo. Poi tra l'altro lei è il doppio rispetto al... Anche come altezza rispetto all'altro. Queste immagini di sofferenza immane. C'è un piede fuori, che tristezza.
Mi sono fatta malissimo alla schiena.
Ecco qua.
No!
Non ci hanno
fatto vedere il capitombolo.
Provate a guardare dentro. Attenta.
Sicuro che non c'è niente.
Ma è ovvio che non c'è niente. Come si chiama? È come l'antro di Al Capone.
Al bunker nazista?
Sì. Non quel buco, cioè tutto il bunker nazista, però.
Tanto sono entrati in due in un buco di 3x3.
Esatto. 3x3? Sei generoso?
Sì, effettivamente.
Lo stanno portando via a peso. Adesso vediamo Jane uscire da sta roba.
Mi sei già fatta male, Eric.
Cazzi suoi. Il terrore è che io perda l'uso delle gambe. E op.
Aspetta.
Immagini strazianti.
Con le mani. Ok, adesso sono attaccata a te.
Ecco qua. Olè.
Grazie.
È andata.
Chi? Lei o l'avventura? Tutte e due, mi sa.
Tutte e due.
Questo posto è incredibile, è talmente tanto grande che...
Sì, grandissimo, l'abbiamo visto.
Non riusciremo sicuramente ad esplorarlo come andrebbe esplorato, quindi spero che qualcuno tornerà, suppongo Armando con la sua squadra, e spero che chiameranno anche me per tornare e vedere se...
Si vede proprio che non vedi l'ora di tornare qua dentro.
Il tesoro.
Semmette di perdere l'uso dei muscoli della schiena.
Insomma, stavamo cercando. Usciamo?
Usciamo.
Vabbè. Beh, servizi inutili.
Sì. Non ha trovato niente, assolutamente.
Sono i migliori.
L'inquietante
quelli.
Storia di Francesco, l'uomo posseduto da 27 legioni di demoni e sottoposto a 500 esorcismi in 5 anni. Sì. Tra poco a Mistero.
Sì, non vediamo l'ora di vedere questa cosa, ma prima Mystery News.
Un terribile World virus Z. Si propaga dalla città di Filadelfia e si diffonde rapidamente in tutto il globo.
Cosa?
Trasformando gli esseri umani in zombie. Sì. La popolazione mondiale è decimata. Nessuno sa quale sia l'origine del morbo e nessuno ne conosce la cura. È la trama di un film, World War Z. Ma la minaccia zombie potrebbe rappresentare un pericolo reale?
No!
No!
Ovviamente no!
Forse è un'ipotesi totalmente fantascientifica.
Ma va?
In primo luogo perché esistono dei virus denominati neurotropi, che colpiscono cioè il sistema nervoso, in grado di attaccare il nostro cervello, provocando comportamenti fuori dal comune e altamente
andando in giro a mangiare gente a cazzo.
Il virus della rabbia, quello non credo sia una conseguenza.
Si sposta direttamente nel cervello, fa impazzire.
Comunque, quelle erano immagini di Walking Dead, mi sa.
E le spinge a mordere altri esseri umani, diffondendo in questo modo il contagio. Non a caso, nel film, il virus zombie viene inizialmente scambiato per rabbia. In secondo luogo, perché l'allarme zombie è scattato in seguito a una serie di inquietanti casi di cronaca reali.
Ma non c'è nessun allarme zombie!
Un uomo strappa a morsi il volto di una persona in pieno giorno, davanti agli occhi increduli dei passanti. Poche settimane dopo, uno studente americano confessa di aver ucciso il proprio coinquilino e di averne mangiato il cuore e parti del cervello.
Vabbè, questo è cannibalismo, non c'entra niente ad essere zombie.
Nello stesso periodo in Italia, a Genova, un uomo di 26 anni sfigura la fidanzata staccandone con i denti parte del volto. Gli aggressori avrebbero agito sotto l'effetto di una nuova potentissima droga dagli effetti devastanti. La droga degli zombie,
sì.
Droga del cannibale. Un mix di tre molecole sintetiche a basso costo che porta chi la assume a perdere i freni inibitori fino a diventare aggressivo e mordere altri esseri umani per cibarsene. Una droga che forse sarebbe all'origine di un altro macabro omicidio consumato a Dublino nel mese di gennaio 2014. Saverio Bellante, 34 anni, originario di Palermo, in Irlanda per lavoro, uccide Tom O'Connor al culmine di una lite per una partita a scacchi e ne divora un polmone.
Questo prova che gli scacchi sono molto pericolosi.
Esatto. A Padova è sequestrata la prima partita di questa droga.
Giocate a scacchi, vedete come vi rilassate.
Intanto,
e già che
Stati
ci siete, prendete a morsi il vostro avversario.
Rassicurazioni dell'Agenzia Federale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, qualcuno si sta già preparando all'apocalisse zombie con veri e propri corsi di sopravvivenza. Prevenire è sempre meglio che curare.
Ma va cagazzo, per favore, ma per favore. Torniamo sul Titanic.
Ma c'è troppa gente, eh.
Continuano ad arrivarci numerose segnalazioni di persone che vedono oggetti luminosi nel cielo.
Stanno pia per culo.
Per questi c'è una spiegazione, ma per altri rimane il mistero. Anche per Pablo Ayo.
Grande Ayo. Grande Ayo, anche nell'ultima Ayo. Puntata non poteva mancare.
Io gli voglio bene ad Ayo.
Siamo due o tre stronzate.
Dai.
Stefania di Salerno ci chiede notizie su di un video molto interessante apparso di recente sulla rete. Il filmato ci mostra un avvistamento molto interessante avvenuto in California nel settembre del 2013. Nel video, girato da un certo Taylor, notiamo alcune luci che sembrano aggirarsi come incuriosite attorno a una nave in evidente stato di difficoltà. Dall'imbarcazione di
saranno UFO di sicuro,
di fumo, non si sa se per via di un incendio o di un malfunzionamento dei motori. Una delle prime ipotesi di lavoro è che si possa trattare di razzi di segnalazione chiamati talvolta anche Bengala. In effetti,
chiamati sempre Bengala.
La Guardia Costiera anche lanciando questi razzi di segnalazione in cielo. Tuttavia, i razzi di segnalazione in genere tendono a scendere anche se lentamente perché rallentati da un paracadute. Nel filmato, invece, in certi punti vediamo queste luci dirigersi decisamente verso l'alto.
Dove sono? Di fianco al Pirellone.
Un ricercatore americano, Mark D'Antonio, che collabora spesso con enti militari e governativi, sostiene che a suo giudizio possa trattarsi di un tipo di
velivoli
capaci di stazionare in volo verticale, gli F-35. In effetti nella zona esistono basi militari e navi appoggio su cui possono appoggiarsi gli F-35 che
sono,
nelle zone
sono
di
base d'appoggio,
sono
ovviamente
anche a usare i post bruciatori. I post bruciatori nei caccia militari di
capitano
possono garantire
poi,
una spinta extra
certo.
E sono caratterizzati proprio da un alone rossastro. Potrebbe dunque trattarsi di alcuni caccia militari che in addestramento nella zona si sono avvicinati per studiare l'effettivo stato di pericolo dell'equipaggio della nave ed eventualmente segnalarlo alla Guardia Costiera. Di sicuro le luci che vediamo nel filmato non sono razzi di segnalazione.
Ma dai.
Potrebbero essere UFO? Forse.
Sì, ma va a cagare, per favore.
Compatibile con quello dei caccia F-35 e a noi finora questa appare l'ipotesi più probabile. Da qualche tempo sul web alcune foto stanno suscitando un grande clamore.
Sì.
In molti ci hanno chiesto di avere più informazioni riguardo un caso che risale all'estate del 2013. Era giugno e Stan Curtin, un professionista californiano, stava facendo un giro con la sua macchina in città quando la sua attenzione
professionista
venne catturata
di cosa,
da uno strano oggetto in volo. Presa di corsa la macchina fotografica che aveva con sé, Stan riuscì a fare delle foto molto nitide all'oggetto che si stava avvicinando in volo radente sopra le palme.
Un drone.
A detta di Curtin, nonostante il forte vento, l'oggetto avanzava dritto senza tentennamenti e nel più completo silenzio. Per pochi istanti perse di vista l'oggetto, poi lo ritrovò, ma le immagini sono comunque abbastanza confuse dato che stava riprendendo mentre guidava.
Ecco.
L'oggetto rimane fermo per alcuni
secondi. Spero che gli abbia tolto la patente.
Sulla scena appare un elicottero. Dopo qualche istante il velivolo sconosciuto, forse proprio per la presenza dell'elicottero, si allontana via velocemente. Curtin cerca di seguirlo per un po', ma alla fine ne perde le tracce. Le foto sono di ottima qualità e Curtin nel suo sito ha messo a disposizione del pubblico anche gli originali in formato RAW. E in effetti, anche dopo le analisi, non abbiamo riscontrato nessun segno di manipolazione digitale. Nasce l'ipotesi che possa trattarsi di un drone o di un modellino telecomandato di un certo tipo.
È un
in
drone,
commercio ne ci sono tantissimi di varie dimensioni e forme. Eppure nessuno di quelli noti ha la stessa forma e grandezza dell'oggetto visto da Curtin.
Ma perché non sei un cazzo, sono quelli di Amazon.
O di modellini telecomandati, a parte quelli identici all'ultimo che ha mostrato. Funzionano con delle eliche che non sono visibili nell'oggetto immortalato da Curtin. Esistono solo poche varianti di droni che non funzionano con eliche ma con propellente, ma in questo caso si vedrebbe una scia, una condensa, che nelle immagini in questione non c'è. Fatte le dovute proporzioni, l'oggetto nelle foto dovrebbe essere grande un metro o più e quindi, vista la presenza di un forte vento, avrebbe dovuto tentennare, cosa che invece non faceva. Visti gli elementi a disposizione, nascono due teorie. O si tratta di un modello di drone militare top secret, però a questo punto ci si dovrebbe domandare perché lo fanno volare al di sopra di un centro abitato, oppure potrebbe essere un UFO. Per noi le indagini continuano.
Vabbè. Ma probabilmente, non è, probabilmente non è né uno né l'altro.
No, ma
è un cazzo,
fosse un
no.
UFO,
tra il 1944 e il 1945
come fa un alieno a star lì dentro?
Uccise nei boschi di Rovigno.
Un metro e mezzo
loro corpi gettati
in
una fossa comune.
Ma vedi che non capite, è un cazzo di drone di Amazon.
Ma sì, è un drone, ma
tornando alla base.
Tra poco l'anime, le anime dei morti, dei morti uccisi dai nazisti.
Le anime dei morti e degli immortacci.
Ecco.
Esatto.
Non lasciatevi ingannare da ciò che è strano, ma da ciò che non lo è. Il mistero continua.
Grazie a Eleonora Casalegno per sta boiata.
Mistero. Io ripeto, lo dico tutte le puntate ogni volta che lei appare. L'unico vero grande mistero è come lei si sia fatta ingravidare da Ringo.
Dettagli. Accendete solo le telecamere quando andiamo in pubblicità, poi spegnetele pure quando, quando usciamo dalla pausa pubblicitaria.
Non mi ricordo se hai saputo rispondermi alla domanda oppure no che ti ho fatto.
No, mi sembra, ma non ne ho conferme purtroppo.
Rispondono i tuoi bastardi.
Vabbè... Poi il perché fai questa domanda che è abbastanza inusuale.
Perché devo mettere la nuova foto e devo fare la descrizione.
Ah, ok, perfetto, va bene.
Perché tu non l'hai visto, io.
Non l'hai visto cosa, scusa?
Non hai visto il montaggio di Dario, quello noi con le facce nostre sui corpi dei wrestler, hai visto soltanto quello della GP Nation.
Ho visto nostre di punte, cioè di comprensivi
sì,
anche
sì.
Di quelli che non vanno a
no,
New Orleans.
No, solo di quelli che vanno.
Ah, beh, ma quello sì, l'ho visto nella pagina.
Sì, ma adesso ne stiamo proprio facendo nuove.
Ah, ok, perfetto.
Devi vedere quella di Dario sul corpo di Orton è magnifica.
Oh, santo Dio, santo Dio. Va bene, 21:43, siamo in punta di mistero, ultima puntata live, nel senso che ne avremo un'altra ovviamente perché dobbiamo recuperare quella famosa. Cosa stai facendo Andrea? Cioè, prima sei alla luce, poi sei al buio.
No, ti spiego, perché in realtà, essendo che non ho voglia di accendere la luce...
Hai la luce della televisione, esatto. Ecco, ti conviene accendere la luce, giocato che sennò non ti si... bravo! Dobbiamo insegnarti tutti i trucchi del mestiere.
Ieri Andrea ti sei perso un momento meraviglioso in onda.
Cioè?
Un momento di cui non posso... Te lo spiego in chat.
Sì, credo anche di aver capito qual è il
momento.
Cioè,
no,
capito quale?
Sì.
Ah, ma l'avete vista la maglietta che mi ha fatto Michael?
No, non l'ho vista, adesso dopo vado a vedere. Tanto è finito...
l'ho appena mandata.
È finito il primo tempo a San Siro, Inter e Udinese sono sullo 0-0, sta, a dire la verità sta per cominciare il secondo tempo e inizierà tra un quarto d'ora circa, anzi no, anche meno di un quarto d'ora, forse meno ancora di un quarto d'ora. Adesso devo fare una piccola cosa con il software digitale, perché non riesco a vedere la partita sul PC, volevo avere l'audio della televisione e dal PC riuscire comunque a vedere la partita, invece che avere la piccola finestrella sul PC e invece il grande schermo legato alla partita per vedere. Vabbè, ah, ecco,
ho girato
perché,
per sbaglio,
ecco,
su Colorado perché. Voglio morire, quindi cambio canale.
siamo così pessimisti? Pessimismo e fastidio. È domani Colorado, no? Domani sera, credo.
Ho beccato una replica.
Mi sembra che sia in onda domani. Allora, vediamo un attimo. Allora, adesso finalmente qui Rai 1 funziona, ma non mi interessa Rai 1, mi interessa Premium Calcio per vedere la partita dell'Inter. E credo anche di riuscirci tra pochi secondi se mi fa funzionare più che altro la Common Interface, e quello probabilmente tra pochi minuti riuscirà. Vediamo qui intanto Italia 1, così almeno Italia 1 riusciamo a vederla. Eccoci, forse, un attimo solo, eccoci qua, Italia 1, eccoci qua, perfetto, adesso riesco a vedere
perché
la partita anche sul PC.
Perché c'è Renzi?
È la pubblicità della nuova fascia pomeridiana di Italia 1, che secondo me è imperdibile.
Immagino.
È imperdibile, soprattutto vecchi bastardi credo che li batta tutti, come programmi brutti che trasmetterà Italia 1 molto 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 presto. Sta per ricominciare, credo, Mistero. Eccoci qua.
Buono, così spengo la luce.
L'inquietante storia di Francesco, l'uomo posseduto da 27 legioni di demoni e sottoposto a 500 esorcismi in 5 anni.
27 legioni.
Tra poco a Mistero.
Veterano di Mistero, sono felice allora di presentare il nuovo inviato della trasmissione, il vincitore del Mystery Contest, David. Ciao David.
Ciao a voi.
Il Newbo.
Come è stato misurarti con il tuo primo servizio? È stato emozionante?
È stata una bellissima esperienza, molto emozionante e soprattutto una sfida, perché mi ha dato la possibilità di mettermi alla prova nei panni di conduttore.
Cioè, dove la mandano, dove penso
io. Sto dietro
le
camere, sì. Questa volta ho cambiato ed è stata una bella esperienza.
Io un'altra sfida gliela farei fare, se sei d'accordo, visto che deve presentare il suo primo servizio.
E speriamo anche l'ultimo.
Assolutamente.
Buona fortuna.
Ecco, si allontana e lo lascia una così in balia delle circostanze. Tra poco arriva Pinkez.
Oh mio Dio! Guarda com'è amica.
Luoghi a volte dimenticati, ma che in qualche modo ci mandano un richiamo. Perché vogliono che qualcuno indaghi sui loro misteri.
No.
L'ex colonia di Rovegno è stata teatro di una delle pagine più buie della storia italiana. Noi ci siamo stati e abbiamo trovato più di quanto ci aspettassimo.
Adesso poi voi dite che io mi incazzo, però non è che tutte le settimane fanno un cazzo di servizio vicino a casa mia. Ma adesso hanno cambiato regione.
Onestamente non riesco a dissentire.
Ha cambiato regione, va bene, sono in Liguria, ma è sempre lì, è sempre mezz'ora di strada. Adesso io vorrei capire perché.
Roby, calma.
La situazione è delicatissima.
Cos'era?
Cos'era?
Dove?
I Ghost Hunter quelli di South Park, no?
Spero vi mangino tutti.
Sì.
La storia che stiamo per raccontare.
La storia che stiamo per raccontare.
Che riporta indietro.
C'è la zeppola, sa.
Quando gli italiani combattevano l'uno contro l'altro e la morte era l'unica vincitrice. Ospitava bambini.
Bella la pubblicità del Crispy McBacon. Sono impressione. Mentre si parla di nazisti. Ma perché? Italiani combattevano tra di loro per un Crispy McBacon.
Ci troviamo a Rovegno, in Valtrebbia. E proprio qui la guerriglia tra i
fascisti. Gran Crispy McBacon, aggiungo.
Raggiunge
solo non nominare la Valtrebbia.
Tanto che nel 1944 l'ex colonia diventa il quartier generale della resistenza. L'edificio infatti sorge in un punto strategico, è isolato e ben attrezzato per diventare un comando militare. Da qui i partigiani preparano e pianificano assalti che hanno un unico scopo: liberare la loro
perché ho messo la foto di Dario.
Ah, ok.
Ma la paura e la rabbia, alimentate anche dalle tremende azioni dei tedeschi, che culminano con l'eccidio delle fosse ardeatine il 24 marzo 1944, esasperano la situazione, tanto che la colonia...
Iniziato il secondo tempo dell'Inter, intanto, 0-0. Si gioca da 30 secondi.
Qui, tra il 1944 e il 1945, vennero rinchiuse centinaia di persone, militi della Repubblica di Salò, nazisti e anche civili, solamente perché venivano sospettati di essere delle spie. Poi, una notte di marzo, cominciarono le esecuzioni.
Ma questo qui, ma è Nicole Pelizzari maschio questo uomo?
Sono fatti inginocchiare. Vengono
parla uguale
per lui.
O torturati
sì,
fino
e
alla
perché
morte.
Fanno vedere le scene di
e
Bastardi senza gloria?
Vengono gettati all'interno di fosse comuni.
Soprattutto qui sono i bastardi che ammazzano i nazisti, invece che
esatto,
invece
non
che
il contrario.
È il contrario, esatto.
Funzionario del comune di Rovegno che ci ha fornito in esclusiva i documenti risalenti alla strage dell'ex colonia di Rovegno. Quanti sono stati morti?
Abbiamo una lettera in originale, tra l'altro, dalla questura di Genova, portante la data del 31 gennaio 46, che dice: è stato segnalato a questo ufficio che nel territorio del comune di Rovegno sono venute alla luce varie fosse di cadaveri che si presumono contengono circa 600 salme non identificate.
Che tipo di analisi è stata fatta sulle salme per ricostruire l'identità?
Per esempio,
ma
c'è
perché,
una
perché fa le pause tra le parole?
Perché si vede che non sa parlare, cazzo ne so.
Un fa l'attore di teatro.
Sì. La piastrina, dalla fa chiaramente l'attore di teatro, certo.
Una certa del soggetto. Cosa che magari era più difficile per i civili. Una salma di sesso femminile, alta 1,58 m. L'unico segno che poteva identificare la persona era la dentiera superiore.
Quindi questa donna è rimasta senza un nome?
No, fortunatamente in questo caso, questo particolarissimo caso, a distanza di 2 anni, grazie all'interessamento del figlio, che rientrando dal servizio militare non ha trovato i genitori, si è attivato alla ricerca. In questa lettera scrive al comune:
ricerca attivata! Olè!
Ritornai a casa, ma invece di trovare l'affetto dei miei cari genitori, ebbi la ferale notizia che erano stati fucilati nei boschi della colonia di Rovegno. Il povero papà fu giustiziato nel mese di marzo e la mamma fu fucilata alla fine di aprile. I motivi sono ormai oscuri. Ambedue erano apolitici e lo scopo ed il fine di tutta questa tragedia resta nel fitto buio.
Com'è finita la storia?
Il figlio dice che la mamma portava la dentiera superiore. Allora, con una lettera, il comune di Rovegno spedisce la dentiera al figlio perché la identifichi, attribuendola alla povera mamma uccisa in quel della colonia.
E quante salme sono state identificate?
Delle 600 salme ipotizzate dalla questura ne sono state riesumate circa 160, ma solo metà di queste circa hanno avuto un'identità.
Non parlate di morti. I morti senza identità, che sennò arriva a Bossari e sono cazzi vostri.
Scontano le loro pene. Soltanto alcune salme sono state ritrovate nelle fosse comuni. Alcune persone.
Ragazzi, fatemi una cortesia, avvicinate i microfoni il più possibile. Arrivate un po' bassi.
Vestiti, oggetti di strano genere e addirittura ossa.
Io in cuffia vi sento bassi.
Enrico, qualche mese fa, si trovava proprio in questi luoghi con il suo cane Golia e ha avuto un'esperienza alquanto particolare. Cosa è successo?
Il cane si comportava in modo strano, molto agitato, continuava ad andare avanti, tornare indietro. Ho detto, ma
avanti Andrea, avanti Andrea, io avevo rotti di coglione.
E lui si è messo.
Ti ricordi gli avanti Andrea, X Factor?
Sì. Terra, e poi si è
una delle poche note liete di questa stagione.
Un osso, anche se non sono un esperto. Un osso umano.
I luoghi che sono stati testimoni di grande sofferenza ne portano ancora i segni, I boschi dove si trovano le fosse comuni, forse ancora adesso ci sono le tracce di chi vi è stato torturato e ucciso. Ci ha raggiunto il Paranormal Investigation Team. Tra loro c'è Roberta,
il Pit,
una sensitiva, che cercherà di mettersi in contatto con le anime dei
Pit.
Come che è?
E che
Paranormal, Paranormal Investigation Team
nell'indagine.
Il Pit. Ma che schifo.
Beh, sempre meglio che sempre comunque meglio del Super Adventure
Ciao,
Team,
ragazzi, ciao.
Questa sera stiamo per fare un esperimento
e
per
si ricorda
se
la
questi
puntata.
Boschi vicino all'ex colonia Rovegno ci siano dei segni
tra
sulla presenza
Super Adventure
di
che è un leggero richiamo a Scientology, eh?
Sì, leggerissimo.
Tutto leggero. Di Roberta. Che cosa hai sentito?
Io ti dirò, la prima volta che l'ho vista non ci ho fatto tutti quei collegamenti. L'ho vista la seconda volta poche settimane fa. È fantastica.
La puntata di Chef.
È pieno.
Un albero che veniva fucilato. Da un'altra parte ho visto la figura di una donna.
That's right, Randy.
Sono molto particolare e mi
sono
fatta delle domande.
I'm gonna make love to the children.
E lì ho percepito tantissime
I'm
sensazioni.
Gonna make love to your asshole, Kyle.
Dobbiamo affrontare con quelle attrezzature.
Useremo diverse.
Dato anche nel gioco hanno usato parti parti già registrate di Chef, ovviamente.
Come ci devo vedere, non ci sono ancora arrivato a Chef io,
Gli uomini rimarranno qua alla
postazione. C'è.
Ah, non ci sono ancora arrivato a Chef
a fare l'indagine.
Adesso aspettiamo domani, poi sabato e domenica me lo fiondo.
Sì.
Ah, è una cosa.
Sì.
Sabato registriamo solito 5 metri.
Più o meno.
Dove ci stiamo dirigendo?
Ok, perché io vado a vedere il Capitan America.
Che foto orrenda di Dario che hai preso.
Ho visto quel ragazzo.
È brutto. Sembra,
Puoi vedere? No,
sembra paniccia. Sembra. Che schifo.
Sai che faccia è?
Che tieni un...
È quella del è quella di quando ha debuttato il Torito.
Sì, ricordo.
Praticamente è un metodo per comunicare.
Beh, vuoi vedere le altre?
Le persone che non ci sono.
Meglio
più.
Di no.
È un tramite.
Ok, ora vediamo nella tua.
Ve le anticipo solo a voi.
Noi ci troviamo. Aspetta che ci sono i fantasmi delle vittime dei nazisti, un attimo.
In questo momento tendiamo
Andre
scontro la parte di Roberta.
Tu lo conosci, Lupi?
Sembra che
arrivi qualcosa.
Aspetta, vedi qualcosa?
No, però sento più freddo di dove eravamo prima rispetto a prima.
Che brutta.
Cioè, sento proprio
un'avanzata di freddo. Che brutta. Andrea,
lui lo che brutta.
Sono inguardabile.
Sì.
Sono d'accordo. Me lo ricordavo diverso.
Anch'io. Sono d'accordo.
Lo ricordavi bianco, vero?
Sì, me lo ricordavo bianco. Sono qua. L'ultima volta era bianco, se poi hai cambiato colore non lo so.
Aspetta,
sì. Vabbè, aspetta che sentiamo sto servizio, dai.
Giancarlo, sembra di vedere qualcosa...
Alla destra dell'albero, un'ombra o qualcosa del genere.
Quando Roberta si sposta, stai lasciando una scia dietro di te, cosa che negli altri non si...
Piantala di scorreggiare!
Non c'è solo quello che c'era oggi. C'è qualcosa.
Abbiamo sentito qualcosa.
Anche Roberta in questo momento lo sta comunicando.
Io ho visto dietro l'albero.
Che cosa hai visto?
Ho visto un'ombra passare veloce tra un ramo e l'altro. E
riusciamo anche ad avvicinarci per capire meglio, per andare a vedere bene.
Noi abbiamo visto un'ombra dove eravate nel punto di prima, proprio sulla vostra destra.
Come ti senti, Roberta?
Ho freddo. La parte sinistra di me è tutta formicola.
Ma in questo preciso istante abbiamo qualcosa intorno? C'è qualche presenza?
Sì.
E in questo momento senti qualcosa qui in questo posto?
Ho
questo...
fortissima la spalla destra.
Ma perché ti stanno toccando, ti stanno...
Come se mi accoltellassero la spalla.
Che bella sensazione!
Dicono che qua c'è qualcosa di forte.
Ma qua è successo una cosa incredibile.
Ci ho visto anche.
Ma l'hai visto la Cam 1?
Sì. No, non
ci ho capito. Ma la Cam 1 è. C'è come se qualcuno l'avesse spostata.
Roby, calma. Ok? Guardami. Stai calma. Ok? Siamo qua. Pian piano. Adesso tu respira. E pian piano c'è. Piano però. Piano. Ok, siamo tutti
qua. Vedete qualche luce, qualche
pallina? Ok.
La situazione è delicatissima.
Sì, perché lei comunque percepisce tutto il male che hanno fatto in questi luoghi. Lei se lo sente
addosso. Manetta. Sono troppi.
Cos'era?
Cos'era?
Dove?
Cos'era?
Dai.
Possiamo procedere? Piano piano.
Sta succedendo qualcosa.
Sta provando a comunicare.
Sta succedendo qualcosa, assolutamente. Monitoriamo tutto.
Siamo praticamente quasi arrivati nel punto dove inizia la fossa comune.
Un attimo.
La luce.
Finita la batteria.
È finita la batteria della telecamera.
Ma a caso strano perché siamo arrivati qua o
no, è
coincidenza?
No, a volte succede che
si spegne la caricata di prima, vedete che questo non succede.
Non ce la faccio.
Vabbè, si stanno cagando sotto sostanzialmente.
Qualcosa sta succedendo, quello è innegabile.
Bella sta musica.
Aiuto.
E io e Roberta ci separiamo dal gruppo.
Abbiamo un lieve incidente alle mutande.
Adesso io e Roberta ci stiamo addentrando nella foresta dove c'è la fossa comune e procediamo lentamente. Come ti senti, Roberta?
Come vuoi che mi sento?
Mamma mia.
In questo momento ci troviamo sopra la fossa comune e potremmo essere addirittura sopra dei cadaveri, dei corpi.
Che bella che bella prospettiva.
Di terra. Roberta, tu senti qualcosa?
Così. Sento un'aria freddissima che proviene da sotto. Vuoi provare a fare una...
Vuoi provare a scrivere?
Proviamo.
Ora Roberta inizia a scrivere.
Loro mi stanno facendo scrivere. C'era molta sofferenza.
Ma chi è che te lo fa scrivere?
Posso dire che questo servizio fa schifo?
Perché gli altri invece...
Si trovava qui e non ha pace.
Vero anche quello.
Cosa è successo?
Siamo al 12° del secondo tempo, tiri in porta dell'Inter 0, tiri in porta dell'Udinese 2. Fino a questo
momento. L'hanno portata qua con gli gambe e addirittura prima della fine della guerra l'hanno uccisa.
È comunque più emozionante di sto servizio.
No, non credo. Anche perché la sto guardando.
Dice che qua c'era di tutto e che l'hanno imbrogliata, ma non mi può dire che l'ha uccisa. Perché troppi ascoltano. Mi ha solo detto qui c'è troppo male.
Cioè questa scrive sotto controllo dei morti?
Come ti senti adesso, Roberta?
Adesso meglio.
Ok, possiamo tornare al campo base?
Sì.
Andiamo.
Sta qua mi sembra che l'abbiamo già vista, tra l'altro, non vorrei dire, ma...
Ciao.
Come è andata?
È stata un'esperienza davvero forte, soprattutto quando sono rimasto solo con Roberta nella fossa comune. Ha scritto qualcosa che una donna gli stava dicendo di scrivere, dei pensieri, non lo so, però è stato davvero forte e toccante. Abbiamo raccontato una delle più drammatiche pagine della storia italiana.
Sì.
Così come lo sono stati il fascismo e la guerra. Qui sono morte centinaia di persone che speriamo possano trovare la pace.
Non con voi che ne andate a rompere i coglioni, probabilmente.
Esattamente.
E mentre marciavi con l'anima in spalla.
Vabbè, insulti. Sputiamo anche sulla memoria di De Andrè.
Prego, De Andrè, no.
Sì.
Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue.
Domanda.
Sì.
Questo video a cosa è servito?
Nulla, assolutamente a nulla. Beh, speriamo di non rivederlo più.
Sono solo animali, si dice a volte. Eppure, proprio loro dimostrano spesso comportamenti che non hanno nulla da invidiare.
C'è di nuovo servito sull'anima degli animali?
Comportamenti fatti di sentimenti, emozioni, consapevolezza. In una parola, coscienza. Coscienza di se stessi e del mondo che li circonda. Coscienza di cosa siano il bene e il male. È davvero così? C'è chi lo nega, dicendo che quelli degli animali sono comportamenti condizionati a imitazione di quelli degli uomini. C'è invece chi è convinto che gli animali ce l'abbiano, una coscienza, e che sia tutt'uno con quel misterioso campo di energia che definiamo anima. Ci sono animali che vegliano il loro...
Deve essere una nuova campagna di mistero.
Animali che proteggono quelli più deboli.
Campagna per ufficializzare che gli animali hanno un'anima,
e anche
no?
Tra razze diverse. Come definire tutto questo se non
coscienza? C'è gente che ci crede.
Come spiegare altrimenti il coraggio e l'altruismo che a volte spinge gli animali
nella
a dare la vita per noi?
L'argomento è abbastanza...
Sì, gli animali dimostrano di avere davvero una coscienza e una consapevolezza di sé che leggiamo nei loro occhi quando ci fissano, vedendo qualcosa che va perfino oltre ciò che noi vediamo. La domanda è la stessa che riguarda gli esseri umani. Coscienza e anima sono la stessa cosa? Ce lo chiediamo da sempre. Continueremo a chiederci la scintilla che sembra animare tante creature viventi. Forse è in quella scintilla che va cercato il divino, qualunque sia il Dio in cui si crede. San Francesco, che agli animali parlava, fu il primo a lo. O forse per lui lo avevano capito gli egizi, che ritraevano i loro dei proprio con teste di animali. Il legame che riusciamo a stabilire con i nostri piccoli grandi amici, forse, nasce proprio dalla coscienza, la nostra e la loro. E già questa è una risposta.
Vabbè, tutto sto casino niente.
Ma, a parte che io quando guardo negli occhi del mio criceto vedo tutto tranne che coscienza.
Sì, sono d'accordo. Sono pienamente d'accordo con te.
Le boiate di Carmon ci volevano.
Adam Carmon Revolution.
Avete sentito parlare dell'uovo?
Cosa
di
adesso
Pasqua,
il minchione?
Si parla dei segreti del rito pasquale.
Queste
adesso.
Tradizioni considerate lecite dalla religione cattolica, in realtà pochi sanno essere retaggio di quegli stessi culti da essa ingiustamente definiti malefici. Coloro che hanno letto il mio libro, infatti, sanno bene che in inglese il giorno di Pasqua viene chiamato Easter Day o Easter Sunday. Easter, la forma moderna del nome di una divinità femminile della mitologia germanica.
Esther.
E Ostre.
Tu vuoi dirmi che tutte le feste cristiane sono in realtà feste pagane?
Ma va?
Cardinale
ma
all'alba.
You don't say!
In verità E Ostre è l'ennesima personificazione del pianeta Venere, conosciuto anche con il nome di Inanna, Ishtar, Freya, Afrodite, Lucifero, che presso tutte le culture del passato
era Afrodite con Lucifero
di culti propiziatori della fertilità dei campi e dell'abbondanza dei raccolti. La dea Eostre veniva rappresentata con il volto di una lepre, perché la rapidità di queste grazie
questa è la dea Eostre,
l'ho
mostrata adesso.
Per questo motivo,
e non mi sembrava neanche una lepre, tra l'altro.
No,
nonostante fosse considerata il coniglietto di cioccolato che a tutt'oggi viene mangiato a Pasqua, deriva proprio da questa antica tradizione.
Ma qui
pagana.
Non tanto, in America sì.
Bunny,
qui non c'è tanto la tradizione del coniglietto pasquale.
O meglio ancora, la lepre di Eostre, anche l'uccisione dell'innocente agnello, di questo animaletto indifeso.
Innocente è un cazzo, lui sa cosa ha fatto.
La risurrezione del Cristo.
Infatti,
in
coglione.
Si riferisce
lui sa cosa ha fatto.
Ed è un retaggio della agnello cattivo. Precedente a quella dei pesci, ovvero quella dell'ariete, i cui sacerdoti, come ad esempio nel culto sì. di Mitra, dopo aver recitato una formula che tradotta in italiano suonerebbe come l'agnello.
Primo ti riporta nell'Inter intanto di Hernanes, parata di andare a
Questo ho deciso che ti farò rosicare.
Una in forma soltanto simbolica.
Sai chi c'è domenica d'accesso?
Ereditato dal cattolicesimo, tant'è che i sacerdoti ripetono quasi esattamente la stessa
Adam
formula
Rosa.
Dinanzi ai fedeli. Tutte queste analogie no, si spiegano facilmente,
no, davvero,
considerando sì, appunto che ogni religione ha un'origine comune.
Preferivo esiste non saperlo e vivere nella mia ignoranza, lo sai.
Delle tavole imbandite,
basta.
Sai che andiamo a cattargli
e lui vi bloccherà dicendo non abbiamo i diritti, anche non cantatela, se no dobbiamo pagare la, dobbiamo pagare la SIAE.
Tutt'altro che cattolica, è presente nelle religioni e nei miti di moltissime civiltà distanti fra loro nel tempo.
Oh, sul network hanno messo Elimination Chamber.
Una dea vergine, cioè, che
abbiamo trovato, Enrico, abbiamo trovato un altro componente per un battle per l'Andre the Giant, battle royal,
che a sua volta genera un figlio divino.
Ma
bambino,
speriamo non la vinca, però.
Vi ricorda forse qualcosa?
Beh, sì, sì, no, non sì, credo fra lì,
che ci troviamo al sappiamo cospetto dell'ancestrale coppia vergine figlio di Dio. Le prime tracce di questo concetto, dunque, non sono di origine ebraica, ma risalgono alla cultura sumera, che raffigurava la divinità creatrice degli esseri umani come una coppia di serpenti avvolti elicoidalmente. E guarda caso, la maggior parte delle culture successive che svilupperanno il concetto della nascita dell'universo o della resurrezione della divinità dall'uovo cosmico, associerà la figura della divinità padre a quella di un serpente. In origine, infatti, il periodo che corrisponde all'odierna Pasqua non veniva celebrato con uova di cioccolato di gallina. Nella mitologia norrena, così come nell'antico Egitto, nel periodo dell'equinozio di primavera era tradizione scambiarsi uova di serpente. I gusci venivano dipinti e il tuorlo mangiato. Presso le religioni precedenti e lo stesso cristianesimo delle origini, contrariamente a quanto avviene nella religione cattolica, che lo associa all'incarnazione del male, il serpente era invece considerato un simbolo positivo della conoscenza. E ancor prima, il serpente era addirittura venerato come il creatore stesso dell'universo, che si immaginava sprigionato appunto dall'uovo da lui generato. Ad esempio, nel culto egiziano, l'uovo cosmico viene messo dalla bocca del dio serpente Knef. E anche presso i druidi si credeva.
Quindi
che
adesso i coglionazzi che credono alle minchiate di Cadmo non festeggeranno più la Pasqua.
Di qualsiasi
non lo so.
Erano considerati portatori.
La Pasqua
di
è una festa degli illuminati.
Quando si celebrava l'inizio del nuovo anno in coincidenza con l'equinozio di primavera. Tutte le fiabe, anche quelle che vi raccontavo da bimbi, hanno sempre avuto una loro precisa morale.
Questa? Vabbè, lasciamo perdere. Oh, attenzione!
Capitan Findus!
L'amore, la
Capitan Findus!
Sono le gobbe di un
tra l'altro abbiamo un annuncio forse meraviglioso un dopo, ma alla, no, alla prima pausa lo mettiamo in onda.
Qualcosa che ti guarda dall'alto, che è convinto di comprenderti, di capirti, di averti individuato, anche se sei tu che l'hai creato. L'attrazione è qualcosa
restivo di nuovo. Ma io introduco sempre lui
con
roba.
Bassissimi istinti.
Beh, non
Rachele Restivo, nella sua rubrica Attrazioni Fatali, ci spiegherà meglio tutto ciò che per ora è oscuro. È mistero.
Allora, l'annuncio è che dell'arrestivo direi che possiamo abbastanza fottersi nel cazzo, no?
Essere ricchi.
Woody Allen è la figlia adottiva.
Mi riparo dagli scandali. La notorietà può oscurare.
Comunque dicevo,
le perversioni,
alla prima pausa parleremo del festival di mistero, perché c'è stasera tra l'altro si è vestita di nuovo da aspetta che devo mettere la sigla dell'abito. Aspetta un secondo.
Prima di essere ascoltate.
Sentiamo un attimo la
risposta. Il dolore lacera l'anima. Woody Allen è di nuovo nell'occhio del ciclone. Sua figlia adottiva Dylan Farrow, in una lettera aperta al New York Times, dichiara di essere stata violentata dal regista a soli 7 anni. Gli abusi sessuali sarebbero stati ripetuti nel corso degli anni all'insaputa di sua madre, Mia Farrow. Woody Allen non è nuovo agli scandali. Nel 1992 venne allo scoperto la relazione clandestina con un'altra sua figlia adottiva, Suni, di 36 anni più giovane. La relazione ovviamente mise fine al suo legame con Mia Farrow. Basta la statuetta degli Oscar per considerarsi immune
e ti sei vestita così questa sera. Anche se in realtà ricordi, cara Rachele, ricordi più un'altra cosa. Possiamo mettere la sigla dell'abito dell'arrestivo?
Pegasus verrà con i quattro amici eroi per salvare Isabel, la dea Atena senza età.
Vabbè, torniamo a Mistero, che è meglio.
Nel 2013 Mia Farrow ha rivelato che Ronan non è figlio di Woody Allen, bensì di Frank Sinatra.
Ma finito così? C'è tutto sto casino stasera, l'arrestivo, un minuto di servizio?
Noi possiamo condurvi fino alla soglia, ma la porta dovete varcarla da soli. Il mistero continua.
Dov'è Russo? Semi russo almeno per un dia puntata.
No, mi sa di no, sai? No. E deve allenarsi per le Olimpiadi, pazienza che sono tra due anni.
Ma...
Pubblicità...
Okay. Perché se no come faccio a vincere l'oro?
No, dicevo, abbiamo il programma ufficiale del festival di Mistero che secondo me merita di essere commentato in diretta, il programma, non tanto il festival. Allora, un attimo solo che lo vado a prendere, lo metto anche in diffusione, perché secondo me
intanto Erika, per un momento, un attimo il momento cazzi nostri.
Sì, prego.
Domenica prossima Milano Cantù è alle 8:30.
E quindi?
Quindi si verrebbe dopo la partita.
Va bene, venite dopo la partita, nessun problema.
Perfetto. Anche tu a vedere Cantù?
Sì, perché finisco di arbitrare, sono in giro, non so cosa fare, vado su.
Quindi finite la partita. Arrivate a pre-show praticamente iniziato. Alle 11:15, 11:30 più o meno.
Più o meno.
Va bene, allora dicevo, abbiamo il programma del festival di Mistero. Un attimo solo che cerco di aprirlo, più che altro, così almeno lo possiamo far vedere a tutti quanti, perché secondo me merita parecchio questa cosa. Eccolo qui, allora, l'ho ingrandito un pochettino, non posso ingrandirlo più di tanto, che sennò diventa ancora più confuso. Comunque... Il festival si aprirà l'11 aprile alle 18, inaugurazione del festival con Marco Berri e Claudio Cavalli, direttore e produttore di Mistero. Alle 21, nella sala Cariati di Marco Berri e Silvano Vincetti, La Gioconda, il sorriso più enigmatico della storia. Un altro servizio che abbiamo già visto di Mistero, praticamente. Musiche Mepec e Barba dal disco La Scatola Magica. Il giorno dopo, alle 12, alle Terme Berzieri, aperitivo con Daniele Bossari. Alle 16, al Castello dei Marchesi Pallavicino, il borgo medievale di Scipione, l'Estrema Team, Daniele Bossari e il regista di Mistero, la regia del format TV e le tecnologie con cui si filma e si esplora il mistero. Alle 18, sempre in questo Castello delle Balle, Giorgio Baietti e Daniele Bossari, il mistero dei Templari e la massoneria. Stranamente niente Cadmon, contando...
Consiglio la visita al castello perché è molto bello.
Ah, sì.
Magari non quando c'è il festival. Esattamente.
Accompagnamento musicale dei musici. Alle 21 al Salone Moresco, Daniele Bossari, Pablo Aio e Roberto Pinotti. Gli alieni tra l'antichità e il futuro. Il grande evento però è domenica. In un avvenimento che io ho definito pubblicamente anche sulla pagina di Mistero come una pessima idea, ore 12, Terme Berzieri, aperitivo con Andrea Pinkez. Questa è una pessima idea.
Oh,
è una pessima idea, secondo me. L'aperitivo con Pinkez è una pessima idea, secondo me. E l'ho anche scritto sulla pagina di Mistero.
È un all you can drink.
Non lo so e non voglio saperlo.
Ma guarda che sì. È pericoloso tutto ciò.
Possibile. Alle 16 alla sala Cariatidi, Piero Zanfretta, Rino Di Stefano e Andrea Pinkez, il caso Zanfretta e rapimenti alieni. Alle 18:30 al Salone Moresco, La Carovana del Mistero, spettacolo di illusionismo mentale di Francesco Busani, con musiche di Nicola Bolsì, Sandro Pezzarossa e Federico Romano. Alle 21:30, gran finale, alla Taverna Rossa, Ghost Hunters Team e Adamo Cirelli, parlando di spiriti, angeli e entità, rilevazione di presenze ed energie all'interno dell'edificio con strumentazione adatta.
Ma davvero?
Sì. Questo dall'11 al 13 aprile a Salso Maggiore Terme, nel com'era? Festival, Mistero in Festival si chiama sta roba. Se volete andare, tanto ricomincia Mistero.
Non è vero, eccolo, che l'amore non abbia età. L'amore ha una durata. Se è un amore eterno, vuol dire che è veramente amore anche quando non ne puoi più di una persona. Eppure io sono convinto, e lo testimonia la mia vita stessa, ho una fidanzata che ha 25-20 anni di meno.
Non lo sai neanche
eppure
tu.
Eppure io penso che quando avrò 90 anni lei ne avrà 70. Cioè, e ti pare che io esco con uno di 70 anni? È impossibile. Se non la ami, se la ami è possibilissimo, come è stato possibilissimo l'amore tra Carlo Ponti e Sofia Loren. C'era una grande differenza di età, di fisico, di conto bancario, forse
Carlo
per
Ponti.
Certi versi.
Carlo Ponti,
ma credo
con la
che sia stata un'autentica storia d'amore. Cosa
perché lui
è sta
per d'età, ho capito, Carlo Ponti.
No, Carlo Ponti, il marito di Sofia Loren è Carlo Ponti, con la P.
Per tutta la vita.
Perché
ama il mistero e ama il mistero e lo amerà fra cent'anni.
Sì, ok.
Si chiama Rachele Restivo.
Ah, torniamo dalla Restivo.
Ancora?
Sì, evidentemente il servizio di prima non è finito. No, Sofia Loren e Carlo Ponti.
Un concorso di bellezza. Lei aveva 16 anni ed una sensualità acerba e prorompente. Lui, serio e dai modi sbrigativi, sedeva tra i giurati. Aveva 22 anni in più. Ed era il produttore cinematografico che lanciò Alida Valli, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano. Ma per lei, per Sofia, fu amore a prima vista. Nel giro di pochi anni,
come quello tra Pinkett e la bottiglia,
Sofia Loren nella stella più grande del
quello
cinema.
Sì, amore eterno.
Da Cinecittà a Hollywood, la popolana di Pozzuoli divenne la diva più desiderata, l'attrice italiana più famosa al mondo.
Basta, fammi andare su Twitter a leggere cosa dicono di Pinkett.
Ma il suo cuore batteva solo per Carlo e il cuore degli italiani batteva per lei. Nel 57 decise di sposarlo per procura in Messico. Nell'Italia cattolica e ben pensante degli anni 50 fu uno scandalo, perché Ponti era già sposato.
Carlo Ponti.
Ponti con la P e alza il volume. E alza il volume, metti il microfono vicino, non ti sento io in cuffia.
La moglie di Carlo si chiama Giuliana Fiastri, hanno due figli e sono separati da tempo. Nessun ostacolo dunque alla relazione.
Vediamo se cerco Mistero
Sofia.
Pinkett su Twitter cosa
non
mi trova.
Non esiste ancora il divorzio e la Sacra Rota non concede
più. Ho alzato al massimo il volume del microfono.
Perfetto, adesso arrivi alla grande. Emanuela Prada su Twitter dice: Pinkett, non ti preoccupare, a 90 anni non ci arrivi con tutto quell'alcol. Compagna di Pinkett si chiama Grappa, mi sostiene un altro. Pinkett, 25 anni di meno, si chiama Badante, non fidanzata. Cantiamo tutti in coro: Pinkett, offrici da bere, offrici da bere, offrici da bere.
È già una stella di prima grandezza in Italia e sta per diventarlo anche a Hollywood.
Scritto Ponti quando la ghetta
è indignata,
come diceva.
Persino la sua decisione
Osconi
di donare il sangue è condannata dall'osservatore romano.
Le cose che amo di Mistero: il cosplay di Rachele da C3PO,
sì,
i dromedari e i cammelli adottati da Pinkett, la scomparsa di Clemente.
No, perché non c'è Russo?
Non lo so.
Poi guarda che tristezza.
Togliete quel sigaro, Pinkett può saltare in aria da un momento all'altro con tutto quell'alcol che ha in corpo. Immaginate, Tommaso Fermo su Twitter dice: immaginatevi un discorso tra Pinkett e Andrea Di Pre.
Sarebbe bellissimo.
C'è tra l'altro un'intervista meravigliosa da Andrea Di Pre che ho letto oggi, nella quale Di Pre esce letteralmente allo scoperto.
Ovvero che dice che non si droga?
No, dice: te la faccio, ti do il link, perché merita di essere letta, secondo me.
La travagliata vicenda.
Eccola qui.
Non nuoce la carriera cinematografica.
La strabiliante vita che interpreta e discesa di Andrea Di Pre.
Eccola l'altro.
Cioè, me la leggo durante questo servizio inutile.
Sì, tanto è totalmente inutile.
Monicelli, Scola, Risi in Italia. Chaplin, Hucker, Lumet oltreoceano. A fianco delle più grandi star mondiali,
da Frank Sinatra a Cary Grant, da William Holden a Anthony Quinn. In questo periodo nasce il sodalizio con Marcello Mastroianni, suo partner in capolavori indimenticabili.
Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché?
L'Oscar nel 1962 per La Ciociara di Vittorio De Sica la consacra nell'Olimpo della settima arte. Nello sguardo profondo di Sofia c'è tutta la drammaticità della sua terra. La sua fisicità, così prorompente, ha qualcosa di genuino, di materno, che non spaventa e non attira le gelosie femminili. Incarna il simbolo della bellezza italiana per eccellenza. Una bellezza che solo il suo unico grande amore, Carlo, può contemplare in privato.
Carlo fu il marito eccezionale, il maestro di vita, il Pigmalione, e Sofia lo amava con fedeltà e dedizione. Lei è tutto, è diva sul set, perfetta donna di casa, impeccabile madre di famiglia.
A volte il cuore segue percorsi che la mente non è in grado di comprendere. E allora non conta più l'aspetto fisico, non conta più la differenza d'età. Ogni ostacolo si supera. Carlo è un produttore abile, un talent scout dal fiuto eccezionale. Sa riconoscere il talento artistico e sa cosa vuole il pubblico. Il pubblico vuole un interprete come Sofia e lui, che ha deciso di averla al fianco come moglie, lo sa. La segue, la incoraggia.
Era Le Ore quel giornale.
Alle premure di un
padre. Aver letto Le Ore.
Non ha certo il fascino e la bellezza di un attore.
Ah, però cosa dice su Muniz?
La fisica non interessa.
Ma quello che dice su un po' di tutto, tra l'altro.
Non ha ceduto alle avance di molti divi di Hollywood che l'hanno corteggiata. Eppure le occasioni sono state tante. Uno su tutti, Cary Grant, il più affascinante e raffinato degli attori, che la implora di sposarlo. Perché sa che senza Carlo non esisterebbe nessuna Sofia Loren.
Perché una donna sceglie di innamorarsi di un uomo molto più grande? Forse c'entra il rapporto con il proprio padre. Abbandonata da papà in tenera età, Sofia aveva bisogno della solidità, dell'esperienza e della forza di Carlo.
Due Oscar, più di 100 film all'attivo. Sofia è riuscita a riscattarsi da un'infanzia di miserie e privazioni grazie a una tenacia e un talento fuori del comune e una bellezza senza uguali.
E
un
uguali, no?
Che è riuscito,
beh,
a trasformarla da comune mortale a icona senza tempo. L'attrice italiana più famosa nel mondo. Un uomo che le ha dato la famiglia che le è mancata, quella che sognava da piccola. Un desiderio normale per la più splendente delle dive. I due figli Edoardo e Carlo Junior, nati dopo molte sofferenze, restano il suo successo e la sua gioia più grande.
Sofia ha dichiarato: ogni volta che penso alla mia carriera, mi sembra ancora una favola, un sogno da cui non mi risveglio mai. Una favola che si è meritata di vivere ed un amore lungo 50 anni che ha superato la prova del tempo.
L'inquietante storia di Francesco.
Vabbè, tra poco sta roba.
Posseduto da 27 legioni di demoni e sottoposto a 500 esorcismi in 5 anni. Tra poco a Mistero.
Ognuno di noi è una luna, ha un lato scuro che non mostra mai a nessuno.
Il mistero continua.
Vabbè, ci torneremo tra poco. Pubblicità di nuovo, già? Sì, pubblicità. Allora torniamo tra noi. La partita, tra l'altro, a Milano sta per finire. Ci direi che possiamo anche andare a seguire qualcosa della partita, più che altro. Cos'è? Il Supermarket, sto pubblicizzando su Italia 1. No, volevo andare per qualche secondo dal nostro amico. Eccoci qua, direi, se non è in pubblicità, ovviamente. Sì, eccoci qua. Vediamo un po' se riusciamo ad alzare il volume. Qualche secondo di pazienza.
Un batti e ribatti continuo, no, pazzesco. Allora Tramontana, ti lascio un po' di fiato, così ti riprendi dallo stupore.
No, vado in pubblicità adesso.
Non entra. Non vuole entrare questa sera. Andiamo in pubblicità, ma ritorniamo subito. A che minuto siamo? Scusami, Filippo, che sei tu il mio autonomo. Quarantesimo, perfetto.
Sto chiedendo una cosa.
Ritorniamo col finale, Alessandro.
Ma è lui veramente oppure...
Sì, sembra lui. Per dire le cose che ha detto.
Ci sono alcune cose che mi farebbe strano che sto qua dici apertamente, eh.
Beh, dipende. Il problema vero. Dagli due sigarette.
Mazzarri non cambia nulla.
Cos'è sta faccia di corno? Cos'è? Che roba inquietante. Questa mi sa che ce la troviamo nel montaggio più tardi di diretta stadio su youtube.com/crozzopizza. Vabbè. 0-0 tra Inter e Udinese. Torneremo tra una volta, no, perché adesso va in pubblicità 7 gold, quindi non possiamo restare lì. Eccoci qua, torniamo in studio. Sta entrando Milito, tra l'altro, nelle file del Milan, del Milan, buonanotte, nelle file dell'Inter, quando mancano poco meno di 5 minuti, anzi 4 minuti e 15 più recupero alla fine della partita. Non mi fa andare, tra l'altro, purtroppo non mi fa andare su come si chiama, su Premium Calcio. Vediamo se riesco ad andare su Premium Calcio per quantomeno per sentire magari qualche secondo di Recalcati mentre aspettiamo il ritorno dalla pubblicità di Mistero. Vediamo un pochettino se mi fa andare. Se non mi fa andare, al limite possiamo attendiamo semplicemente il ritorno di Mistero e buonanotte al secchio. Sì, anche perché non mi fa andare niente, c'è qualcosa che non quadra questa sera con il segnale digitale terrestre. Questo, ecco, tra l'altro non mi funziona più neanche Italia 1 in questo momento, quindi è meglio che riavvio tutto quanto per quanto riguarda il digitale terrestre. Siamo in attesa del ritorno di Mistero, che è a un paio d'ore dalla conclusione, perché finirà a mezzanotte e mezza, ultima puntata della stagione tra virgolette regolare di Mistero su Italia 1, e poi tornerà, vedremo quando. Dato quest'anno a livello di ascolti non è nemmeno andato proprio benissimo Mistero. Settimana scorsa ha fatto che giorno era, al 20, contando che avevano contro il Napoli su mi sembra Canale 5. Non penso che sia andata benissimo. Vediamo un pochettino. Eccoci qua. I dati alti degli ascolti del 20 marzo 2014. Andiamo a prenderli. Mistero la settimana scorsa ha fatto. Vediamo un po'. Mediaset, eccoci qua. Allora, Mistero. 1.400.000 ha fatto. 1.458.000. 8,43% di share sul target commerciale, quindi anche meno probabilmente lo share.
No, è interessante scorsa. Quello che scrive, però non lo so, ci sono delle cose che, per quanto so che lui può essere così, in alcuni momenti sembra troppo eccessivo per essere veramente di
io lo trovo un'intervista molto credibile, onestamente. Ritorno a Mistero, intanto
non mi stupisco sinceramente più di tanto.
No, nemmeno io, dico la verità. Torna Mistero, purtroppo non abbiamo le immagini. Qualche secondo di pazienza.
Lui,
Sì, qualche secondo di pazienza.
Attenzione, perché quello che state per vedere è per stomaci forti. Quindi, se siete sensibili, vi avvertiamo che alcune immagini, alcune cose che mostreremo potrebbero disturbarvi.
Sì, siamo per vedere un personaggio che si occupa di freak shows.
Che cosa sono i freak show?
I freak shows show sono quei posti dove ci stanno, per esempio, i nani, i giganti, le donne barbute, l'uomo pinguino.
Sono la donna barbuta.
Abbiamo fatto vedere a volte a Mistero
più o meno, sì.
Tipo. Adesso però ci occupiamo di
torna
uno
indietro,
baffuta
puttana.
Dei freak show. Si chiamano side show e io sinceramente non ne avevo mai sentito parlare, anche se si tratta di una cosa storica. Allora io direi che possiamo invitare il re dello side show italiano.
Cos'è?
Giabba.
Chi è Giabba? Chi è Giabba? Purtroppo non abbiamo le immagini, perché ho problema io col digitale, quindi appena possibile.
Ah, buonasera, ciao.
Sì.
Ma chi è questo qua? Grazie.
Che cos'è un sideshow?
Il sideshow è uno spettacolo antichissimo. I primi sideshow fatti all'esterno del Colosseo.
Ragazzi,
ma non ci assomiglia neanche. Ma non è vero, ma sono sto guardando. Ma non ci assomiglia neanche, sta zitto.
Barnum, l'inventore del circo moderno, ha cominciato a fare il sideshow, che era lo spettacolo alato del circo. Cioè, prima di iniziare lo spettacolo del circo, si esibivano alcuni personaggi un po' strani, alcuni freaks, e venivano esposti degli oggetti molto particolari.
Che tipo di freaks?
Freaks, beh, c'era la donna cannone, l'uomo aragosta, l'uomo pinguino.
Chi è l'uomo aragosta?
C'erano tanti altri.
Chi è l'uomo aragosta?
La donna senza testa.
Ma per favore.
No, spieghiamo, perché Jabba è veramente il re del freak show, in questo caso.
Chi è l'uomo aragosta?
Una carrozza dove ho Grace, la donna senza testa.
Eccola.
E con le mani, amore.
Eccoci.
Con le mani.
Dai, basta.
Dove all'interno ho Grace, la donna senza testa.
E ci stai spiegando anche che questo è uno spettacolo con una grandissima tradizione anche culturale, perché intendo dire è stato importato dagli Stati Uniti.
È stato importato dagli Stati Uniti, per quasi tutti i circhi negli anni 50 avevano la tenda del sideshow all'ingresso del primo spettacolo.
Oggetti che comunque erano capaci di magnetizzare l'attenzione.
Prendere l'attenzione, perché cose molto particolari, come potete vedere qui.
Qui c'è una piccola selezione di quello,
sì,
che tu invece
grande
show.
Sì, perché io ho una collezione, ho uno spettacolo abbastanza ricco di curiosità. Potremmo anche cominciare, vi faccio vedere qui. Gedeone. Questo è il primo animale a due teste che ho avuto, un'anatra a due teste.
Ma come un'anatra a due teste?
Un'anatra a due teste.
Purtroppo tutti gli animali a due teste hanno una vita breve, perché quando nascono hanno due corpi all'interno di uno, e quindi gli organi crescendo si comprimono e quindi diciamo che muoiono giovani.
Mentre da questa parte abbiamo altri animali particolari.
Sì, allora, il primo, come tu vedi, il primo è il Limulus polyphemus.
Cos'è?
Questo è un animale preistorico, ha 150 milioni di anni. Questo è imbalsamato. A te cosa sembra? Un crostaceo?
Sì.
In realtà questo fa parte della famiglia degli aracnidi. È metà ragno e metà scorpione.
Che sembra quella roba di Alien.
Sì, veramente.
Probabilmente, secondo me, hanno preso...
Che faccia l'Alexander!
...immagini di Alien da questi animali. Vivono ancora nel Mar del Messico e nel Mar del Giappone. Le spiagge sono piene in certi periodi dell'anno, perché vanno in spiaggia a riprodurre.
La schifezza qua.
Ha 16 zampe e la bocca è centrale. Poi abbiamo... il kit da cacciatore di vampiri.
Questo è proprio il classico kit con
questo
il paletto.
Fine 800 inglese. Questi sono oggetti da collezionisti, soprattutto per chi aveva le Wunderkammer. I ricchi dell'epoca cosa facevano? Collezionavano gli oggetti più strani, fra cui questi kit da vampiro.
Che tu adesso hai ereditato e sei riuscito a trovare in giro nella tua ricerca.
Siamo...
Esatto.
Ma al centro invece troviamo...
Sta iniziando il 49esimo, mancano due minuti alla conclusione, siamo andati fino al 50esimo a San Siro. 0-0, c'è un cambio dell'udienza.
Circa 4.000 anni, e veniva idolatrato perché il coccodrillo era sacro per gli antichi egizi. E questo qui l'ho trovato da un antiquario tanti anni fa, e è il pezzo più raro della mia collezione.
Questi sono solo alcuni degli oggetti che Jabba porta nei suoi spettacoli, spettacoli che coinvolgono anche, come abbiamo detto prima, persone.
Persone,
comunque...
sì. Pensa che io ho il primo nano che è stato allungato con l'operazione nel 1983 in Italia. Augusto si chiama, è un mio caro amico, e grazie all'operazione che ha fatto è cresciuto 17 centimetri e ha potuto avere una vita normale.
E poi?
E poi di altri fenomeni da baraccone, sì. Ho una donna barbuta che ogni tanto lavora.
Eccola!
Lavora con me, una donna barbuta.
Ma è un uomo!
Sì.
È tedesca, ha 23 anni, ha partorito e subito dopo ha cominciato a crescere la barba. Lei ha lasciato il figlio alla madre e ha cominciato a fare la cartomante in giro per il mondo. E ogni tanto lei lavora con me. C'ho l'uomo più forte del mondo, ho un gigante anche. Un gigante.
Quanto è alto il gigante?
2,23 metri.
Beh,
è abbastanza altino. Alto. Però non è l'uomo più alto del mondo, è sempre in assoluto stato Robert Woodlow, 2,78 metri, e nessuno è ancora riuscito a batterlo.
Il tuo pubblico da chi è formato?
Anche perché non deve essere proprio sanissimo.
Da adulti e da bambini. Anche devo dire che i bambini non hanno paura di niente e si divertono tantissimo, al contrario dei genitori che sono terrorizzati di avere queste cose qui vicino ai loro figli, quando invece sono cose inanimate e hanno comunque una storia.
Senti, c'è qualcosa che provoca il terrore delle persone in generale, che è qualcosa di molto concreto in realtà. Sì. Si tratta di alcuni animali, ci sono degli animali che...
Soprattutto alcuni animali, soprattutto alcuni insetti.
Gli insetti. Io per esempio
rettili e insetti.
Io sono quelli che fanno scarafaggi, così sono uno molto...
Sì, gli scarafaggi non li sopporto nemmeno io.
Tu che cos'è
invece
che non sopporto?
Blatte. Esatto, io ho delle blatte fischianti del Madagascar.
Cosa
sono? Molto rare, appunto, sono blatte fischianti, e anzi adesso vorrei farvi vedere...
Facci vedere a distanza, ma ce le fai, se puoi farci vedere.
Adesso... Se ti avvicini con una blatta io caccio un urlo e me ne vado.
Quindi adesso
avvicinati con la blatta, dai.
Adesso voglio sentire il mio cellulare.
Alexander urlare
e andare via. Un cellulare particolare con all'interno un filmato.
Finita San Siro, 0-0-30 Udinese.
Vedi?
No.
Ve lo faccio vedere. Lo vedete così?
Sì.
Sì.
All'interno c'è il circuito del cellulare, all'interno c'è un bug. Il bug del millennio in realtà è una blatta tradotta in italiano. Girando prende la scossa. Io non ho un antivirus per toglierla, l'unica maniera qual è? Cercare con la mano di andare dentro così, di tirarla fuori, guarda. La blatta.
Ma davvero?
No, la blatta non ce la so fare, prende, ragazzi, sul serio.
Prende forma e ti dico una cosa, ci sono in certi paesi, come noi mangiamo i cioccolatini, loro mangiano.
Le blatte.
Lanciagliela addosso!
No,
basta. Ho trovato il numero più bello del giro.
Avevo detto che era per.
Ma che faccia, Alexander?
Ride, chiaramente, ma questo è solo.
Che faccia,
che faccia meravigliosa, Alexander.
Ma come
dovrebbe essere? Però non la vedete voi.
È in tasca, è in tasca, in tasca.
Questo è solo un pezzettino di quello che è sul show.
Esatto, perché adesso di solito io faccio fare sempre alla signora più appariscente, diciamo, una prova di coraggio.
Ecco, tra due noi, tra noi,
tra voi due, la signora appariscente mi segue.
Guarda la faccia Jane.
Adesso ti farò vedere un altro animale, un altro insetto che fa molta paura, soprattutto alle donne.
Ok.
Hai paura dei ragni?
No.
No.
Delle blatte invece ha fatto dei salti.
Ti faccio vedere.
Io non ho paura dei ragni.
Il ragno mortale di Giabba.
Beh, i ragni mortali un po' mi spaventano.
Mortale in che senso?
Esatto. Mortale perché il veleno può portare alla morte.
Che bello.
È un ragno
mortale. Mortale in che senso?
Tu, la prova di coraggio non è vederla. La prova di coraggio io la metterò sulla mano e poi cercherò di passarla sulla tua mano. Se tu hai il coraggio.
A me, se mi dici se tu hai il coraggio, lo devo fare per forza.
Ah, quindi bisogna sfidarti e tu non sei grande.
Che faccia!
Sei sicuro? No, perché più che altro, adesso a parte gli scherzi, stiamo per far vedere una creatura comunque pericolosa potenzialmente. Per
potenzialmente molto pericolosa.
Quindi chiedo, sei sicura?
Beh, fino adesso sì, poi quando vedo la creatura magari mi passa la voglia.
Ok, chiedo anche qui, possiamo farlo vedere? Possiamo fare questo esperimento con Jane?
Fate il cazzo che volete,
se te la senti, se ti assumi la responsabilità.
Proprio qui dietro ho posizionato prima la mia blatta. No, puoi stare a sedere. Ho posizionato la mia blatta.
Coraggiosissima, io.
Mi sembra esatto che tu.
Jane è terrorizzata.
Ecco, guarda che cosa qua di dietro. Verusca.
Ma è vera?
È vera, sì. Il ragno mortale di Giabba.
Ma è viva? Vivo?
Viva, sì.
Viva, hai detto Verusca.
Viva, viva.
Ragno mortale di Giabba,
guardalo.
Si muove tantissimo però.
No, aspetta, facci vedere, aspetta, perché hai detto che è pericolosa. Dove sono i denti innanzitutto? Che
allora il ragno ha due denti molto lunghi.
Posso vedere?
Quando attacca ha dei denti circa di 5-6 mm.
Onestamente non piace molto Alexander di fronte.
Non ha un becco solo, ma è come una macchina da cucire.
Il prossimo blocco la strada di nuovo sotto a 27 legioni.
Un mitragliatore praticamente.
Oddio. Ma non si sta innervosendo? Mi sembra molto nervosa, scusa. Anche perché quando ha le zampe davanti.
Quando
così,
ti trovi davanti Bossario, posso capire.
Mi sembra che il ragno sia per attaccare.
È nervosissima. No, 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 no. No, io non la tocco. Guarda che
c'è. No, 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 aspetta, aspettiamo perché...
No, 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 no.
È come no, no, no.
È buonissimo, guarda, guarda.
Non preoccupatevi.
Fategli una, fategli una carezzina, fategli una carezzina, è buonissima.
No, spiega, a parte gli scherzi, sembra nervosa.
Posso andare a prendere l'Alexander? Ti peso riportandolo su.
Tranquilla, ti fidi?
No, io non mi fiderei di Giabba, comunque...
Tu metti la mano così.
E comunque se fosse veramente Giabba parlerebbe o la capudicale solo
non salta. Okay. Tranquillo, metti la mano così.
Jane, è stato un piacere conoscerti.
Ma che stronzo!
Vicino a me così, perfetto. Ah no,
rigida, io gliela lancerei addosso a Bossari.
Anch'io.
Sto pezzo di merda.
Un attimo,
no, anche perché io ad esempio
guardala,
io
ma guardala perché si attacca.
Attenzione perché questa
30
è una
secondi, ma nemmeno
una pazzesca.
Oddio,
bravissimo, bravissimo.
Ma che sta venendo?
Bravissimo. No, no, no,
no. Oddio, no, 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 ti prego, toglimi questa cosa meravigliosa di dosso.
Bravissima, bravissima. Non posso applaudire, ma coraggiosissima.
Non posso applaudire perché schiaccia la radio.
Esatto.
Guarda adesso come c'ha il manico di scopa in culo. Jane, sei cagata addosso.
Per me sei diventata veramente ancora più. Sei un'eroina ancora più di quanto non pensassi. Perché veramente.
Vorrei
morire. Fallo tu, Bossari.
Esatto.
Fallo tu,
e parlando di eroina, diamo la linea a Pink.
Però addosso è vero, è leggermente urticante.
Sì, perché tutti i peli sono urticanti. Quindi è come l'ortica. Ti sfreghi una foglia di ortica e senti un po'.
Chi non si è sfregato una foglia di ortica nella propria vita? Deve essere una sensazione bellissima.
La domanda è comunque la. Voglio dire,
trattata benissimo, non.
Sì, adesso io credo che lei stia prendendo un po' di freddo.
Un attimo freddo, ma. Come per noi, uguale.
Ok, quindi adesso la rimettiamo subito nel suo
ambiente naturale,
dove la conservi normalmente. Naturale. Verusca, hai detto?
Verusca.
Grazie. Jane. No, volevo ringraziarti tanto per avermi fatto fare questa cosa. Grazie.
Complimenti.
Ciao,
David, complimenti.
Grazie. Arrivederci.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Jane. Pazzesco. Com'era la sensazione?
Sono andati a Italia Sgattalent.
Esattamente.
Giabba e Abraxas si chiamano.
In campagna non ti farà più neanche schifo andarlo a riprendere in mano così a raccogliere.
Beh, certo, dopo la tarantola che se ti morde, cioè tutto.
La velenosa mortale, tra l'altro.
Esatto.
Quindi vabbè.
Ormai non ha più paura di nulla.
Jane Alexander a mistero. Pazzo.
Bello Real Mystery.
Esotericamente, no, peggio la lepre ancora. Viene associata anche alla luna.
Ma basta
con ste lepri, Cadmon! Basta!
Ponevano spesso le dee associate al culto lunare a quelle associate al culto di Venere. Basti pensare al legame nei miti sumeri e accadici fra Inanna e Lilith.
Anche
la dea sumeri Inanna, come la germanica,
devono essere una popolazione che dormiva molto.
Fecondità. La dea babilonese Ishtar, la greca Afrodite, la latina Venere corrispondono sempre alla stessa dea. La lepre, per esempio, per gli antichi abitanti della Britannia, era protettrice della caccia e simbolo stesso della luna, esattamente come Diana per i latini e Artemide per i greci.
Ah, deve essere il momento quarto grado.
No, che schifo, vi prego, no.
8 novembre 2003, Firenze, via della Scala 39. È un sabato mattina come tanti altri. Rossana Daniello, un'impiegata di banca di 46 anni, è sola in casa. Suo marito Paolo Botteri è appena uscito con le due figlie adolescenti. Deve accompagnarle a scuola prima di andare al lavoro. Verso le 8:30 qualcuno suona il citofono. La donna si affaccia alla finestra per vedere chi è e apre il portone.
Mi ricordo perfettamente che era l'8 di novembre. La mattina intorno alle 8:30, no.
Noi come faremo? Come faremo senza questi servizi quando il mistero finirà?
Però a me era sembrato
credo che basti andare venerdì su Rete 4 vedere
allora
servizi molto simili. Però
tu lo sai che a me questi servizi fanno sempre incazzare come una iena, perché poi sciacallano con i sensitivi.
Sì.
Una voce flebile, non forte, che gridava aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Siccome c'è appunto questo gioco di echi nell'ingresso, perché l'abbaino è in comune all'edificio accanto, ho avuto la sensazione sbagliata che queste grida provenissero dall'appartamento soprastante. E ho suonato, ma non ha risposto nessuno. Allora io ho chiamato la polizia.
La squadra mobile arriva subito. Le grida sono cessate, ma gli agenti controllano lo stesso il palazzo del Civico 41. Non trovano nulla. Al Civico 39, al di là del muro, a pochi metri, forse in quello stesso momento, Rossana Daniello sta agonizzando e forse il suo assassino è ancora lì.
Io sono rimasta con quest'ansia di aver sentito questa richiesta d'aiuto.
Alle 13.30 Paolo Botteri rientra a casa con le figlie e trova la moglie a terra con la gola squarciata in un lago di sangue.
Verso l'una e mezza, all'incirca non ricordo esattamente l'ora, abbiamo sentito le urla delle figlie che provenivano dalle scale, che sono praticamente attigue qui al negozio. E avendo le chiavi del portone, ho aperto il portone e c'erano le ragazze, le figlie, che erano praticamente in uno stato, voglio dire, di terrore, di isterico. E mi hanno urlato che avevano ucciso la mamma. Mi sono fermato sulla soglia dell'appartamento perché ho visto che l'ingresso era pieno di sangue e purtroppo sulla sinistra poi ho visto anche delle gambe che uscivano fuori da una stanza attigua.
Massimo Donnini chiama il 118, la polizia ritorna in via della Scala.
Abbiamo proceduto come di consueto in questi casi a circoscrivere la zona e quindi ad effettuare i primi rilievi da parte della polizia scientifica. E la scena che ci trovavamo davanti agli occhi fu effettivamente una scena piuttosto raccapricciante, perché c'era il corpo di questa donna riverso in camera da letto con il collo completamente squarciato, quasi staccato dal tronco. Rilevammo subito delle grosse macchie di sangue, ma poi anche nel salotto, nel bagno, in luoghi diversi rispetto a quello nel quale si trovava il cadavere.
Un omicidio terribile, un'azione violentissima. Prima di morire la vittima ha cercato di difendersi, di sfuggire alla furia omicida del suo assassino. Ma chi ha ucciso Rossana Daniello e perché?
Un omicidio davvero barbaro e ferato. Subito cominciarono le ricerche.
Aspetta, io ho capito
per
tutto.
Trovare chi avesse fatto questo.
Ragazzi, ho capito tutto.
Si batterono subito le piste passionali.
Come si chiama questa tizia?
Si scavò nella
sai che non lo so.
Coniugi,
Rossana Daniello.
Era una famiglia davvero per bene. Non c'era nessuna ombra nel corso della loro vita.
Prima Cadwon.
E allora, cos'era successo?
Di cosa ha parlato?
Non lo so.
Silenzio cominciò a parlare perché una persona con un coltello stava girando.
Cosa si scozza Pasqua?
Daniello.
E quindi poteva essere anche un serial
killer. Coincidenza?
Io non credo.
Le analisi della polizia scientifica sulle tracce di sangue trovate nell'abitazione riservano una sorpresa.
Parte
salutiamo intanto i 22 che ci stanno guardando in diretta video. Sono veramente tanti.
Ad una persona di sesso femminile.
Facciamo più noi che la
vera
diretta.
L'assassino di Rossana
Daniello. No, questo non credo, però.
Probabilmente sì.
Io non credo, però.
Il campo delle indagini si restringe, ma è ancora troppo poco. Paolo Botteri, il marito della vittima, rivela alla polizia un particolare a cui non aveva dato nessuna importanza, ma che diventa la chiave di volta delle indagini. Ricorda di aver ricevuto una serie di telefonate anonime nelle settimane precedenti, 5 per la precisione, alcune nel cuore della notte. Troppo poche per preoccuparsi e sporgere denuncia. Ma un indizio fondamentale per gli inquirenti.
Iniziamo a lavorare su queste telefonate, che complessivamente erano state 5 nell'arco di alcuni mesi. Stabilimmo che le telefonate erano partite da alcune cabine telefoniche ubicate nella zona di Piazza delle Cure.
La polizia individua la scheda utilizzata per effettuare le telefonate alla famiglia di Rossana Daniello.
Dall'esame di questo traffico telefonico o della scheda spuntò l'errore che poi ci ha portato all'individuazione dell'autore di questo assassino.
Il killer ha commesso un errore, ha utilizzato la stessa scheda per telefonare a sua madre.
Siamo quindi partiti dall'esame di questo nucleo familiare composto da un'anziana mamma, da due figlie femmine e da un figlio maschio. Abbiamo rapidamente esaminato un po' il profilo psicologico di queste persone e le abbiamo sottoposto ad uno stretto attività di pedinamento.
Il 14 novembre all'alba la polizia arresta Daniela Cecchin. È appena uscita da una cabina telefonica. Nella sua borsa un coltello a serramanico di marca francese. È l'arma del delitto. La donna confessa subito: sono stata io.
Mi sono recata subito nel primo pomeriggio in questura dove si sarebbe svolto l'interrogatorio, dove la signora Cecchin mi stava attendendo. Mi hanno fatto entrare in questa stanzina dove mi hanno lasciato sola con la signora. Si è seduta vicino davanti a me e mi ha fatto capire sostanzialmente mi stava attendendo. Infatti la prima cosa che mi ha detto è stata: io devo iniziare la mia storia da molto lontano.
Tutto è iniziato quando ho subito una serie di violenze, non fisiche, psicologiche. Quando ancora ero a scuola, al liceo Michelangelo, ho subito una serie di umiliazioni, di prese in giro anche molto crudeli. Quello era il periodo della contestazione. Io vengo da una famiglia cattolica. Ci chiamavano i borghesi con disprezzo. Mi hanno perseguitata proprio per questo. Hanno iniziato a dire che ero una reazionaria. Dopo questo sono cambiata, sono diventata impaurita e non sono più stata capace di avere rapporti affettivamente normali con le persone.
Di fronte agli inquirenti, Daniela Cecchin è un fiume in piena. Con distacco inizia il racconto della sua vita e del suo disagio. Gli anni del liceo, le umiliazioni subite dai compagni di scuola e l'incontro con un coetaneo il primo anno di università, Paolo Botteri. Botteri è uno spiraglio di luce nella sua esistenza. A differenza degli altri ragazzi, è molto gentile con lei, la tratta bene e forse Daniela Cecchin se ne innamora. La Cecchin lascia l'università dopo il primo anno e cade in depressione. Trova lavoro al comune di Firenze, nella pubblica amministrazione. I suoi problemi la perseguitano. Alterna fasi di anoressia a fasi di bulimia. Nel 1987 si trasferisce a Vicenza. Vuole cambiare ambiente, ma la situazione peggiora. Torna a Firenze nel 2000. E nel 2003 incrocia per strada Paolo Botteri. Lo riconosce subito. L'incontro scatena in lei una tempesta emotiva. Fa delle ricerche e scopre che ha una farmacia in Via della Condotta e si è sposato con una ragazza di Salerno, Rossana Daniello. Nella mente di Daniela Cecchin, quella donna occupa il posto che dovrebbe essere suo.
Questo stato d'animo, posso dire di rancore, è dilagato dopo 30 anni. L'ho come focalizzato su sua moglie, che tra l'altro io non conoscevo. E non mi aveva fatto niente.
Intanto nel frattempo sono andato a farmi un panino.
Avevo pensato che doveva aver avuto accanto a quest'uomo una vita
serena. E avvertite quando questo servizio è finito, per favore.
E l'ho paragonata al deserto.
Io non lo sto cagando.
Neanche io, onestamente, dico la verità.
Daniela Cecchin vuole vedere quella donna.
Sto guardando il dopo partita di Inter Udinese.
Come si chiama? Lei come si chiamava?
Non lo so.
Agnello, il nome
è Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, certo.
Paolo Botteri e la incolla su un pacco. Poi esce di casa, prende l'autobus numero 11, scende in piazza Antinori e si incammina in Via della Scala. Suona al citofono,
cammina,
e dice
cammina.
Che aveva una busta da consegnare. Rossana Daniello le apre la porta. La Cecchin vede per la prima volta l'oggetto della sua invidia. 30 anni di rabbia e frustrazioni esplodono di fronte a quella donna inerme.
No, ma questo qui, guarda che questo qui è un servizio a doppio triplo taglio, Eri.
Perché?
Perché parla.
No, scusate, sta portando via il cadavere.
Parla di Rossana Agnello. Calvo ha fatto un servizio sulla Pasqua,
sì.
Dove sgozzano l'agnello.
Rimane due,
sì.
Ore
ma non faccia anche
si toglie gli abiti
insanguinati
e prende un,
sì.
Giaccone,
perché
un paio
la
di pantaloni
che la uccide si chiama Cecchin.
poi esce con le
quindi
mani in tasca.
Quindi adesso parleranno di un, del terrorismo 11, aereo.
No, dai, basta.
Check-in.
Di essere,
dai, basta così.
Stata guidata da una forza che nemmeno lei probabilmente si aspettava di avere, cioè fuori dall'ordinario, un furore nei confronti di questa signora per lei stessa inimmaginabile.
Sono rimasto sbalordito come tutto un po' il condominio, le persone che la conoscevano sempre così di passaggio, perché era sempre una persona molto riservata.
Com'è che si è comportata questa donna? Come è possibile? Io ci parlavo, la guardavo in faccia, così lui arriva a fare delle cose del genere.
Molte volte era solo ed esclusivamente la sua bicicletta, poi è sempre stata da sola, mai in compagnia. Sempre molto coperta, anzi anche al momento quando dicevano che si era ferita alla mano aveva sempre i guanti, quindi nessuno poteva ipotizzare nella sua colpevolezza.
Daniela Cecchin è una donna solitaria, senza amici, molto religiosa, vittima di continue depressioni, incapace di stabilire rapporti umani. I colleghi di lavoro sono impressionati dalla sua precisione maniacale, ma anche dal suo comportamento. Qualcuno dice di averla sentita parlare con due voci. L'appartamento dove vive è lo specchio della sua ossessione per l'ordine e la pulizia.
Un particolare che mi colpì, mi ricordo al tempo, fu un vasetto di vetro con all'interno delle monetine, da 50 a 100 lire. Le monetine erano state pulite una per una e fatte appoggiate a strati con del cotone che dividesse appunto i vari strati. Nel corso della perquisizione a casa della Cecchin vennero trovate anche queste due agende, all'interno delle scritte davvero singolari. Una fra tutte è questa qui, la miglior vendetta è il coltello. Tutte le scritte che vennero ritrovate all'interno dell'agendina, da rigo a rigo cambiavano grafia.
La vita di Daniela Cecchin è segnata dal disagio. La prima visita da uno psichiatra risale al 1978, ma i farmaci non riescono a risolvere i suoi problemi. Si sente una perdente in un mondo diviso in buoni e cattivi, vittima continua di ingiustizie. Molesta alcuni colleghi di lavoro con telefonate anonime nel cuore della notte. I colleghi la denunciano. Telefona anche a due ex compagni del liceo Michelangelo, due dei suoi persecutori. Ma compone anche il numero di Paolo Botteri, l'unica persona che a suo dire l'ha trattata bene.
Daniela Cecchin è stata fermata il 14 mattina, il 14 di novembre.
Le hanno fatto il check-in all'aeroporto?
In tasca, o meglio nella borsetta, aveva un coltello, lo stesso coltello con il quale aveva ucciso Rossana Daniello. Quando è stata fermata dagli agenti della squadra mobile di Firenze, lei ha detto che era pronta ad uccidersi. Il coltello le serviva, qualora fosse arrivata la polizia in casa, per tagliarsi le vene.
L'inquietante storia di Francesco, l'uomo posseduto da 27 legioni
di demoni,
sottoposto a 500 esorcismi in 5 anni.
Dai, andiamo. Eric.
Smettetela di cercare di controllare sempre tutto.
Morto.
Lasciatevi andare. Mistero torna tra poco.
Eric. Questa è una minaccia, dimmi.
Siamo tornati, è finito.
Sì, benissimo, grazie. Nel soltanto si va in pubblicità, forse. Sì, va in pubblicità, mistero. Va bene, allora, 23 e un minuto. Una puntata senza troppa emozione fino a questo momento di mistero. A parte il servizio di... A parte lì il Jabba con le sue... Con i suoi simpatici animaletti, vero? Ci siete? Dicevo, appunto,
sì.
A parte Jabba con gli animaletti simpatici.
Jabba è stato fantastico.
Jabba è stato notevole, sì, effettivamente. Il resto un po' meno fino a questo momento. Stiamo aspettando, come si chiama? Stiamo aspettando quello posseduto da 2842 demoni diversi. Quello secondo me sarà abbastanza interessante. Allora, stavo leggendo un paio di cose, adesso vado, mi apro Twitter adesso perché voglio vedere cosa si dice su Twitter di Mistero, vediamo un pochettino cosa si dice su Twitter di Mistero, non vi arrivano le mie immagini dalla telecamera, quindi si disattiva un po' troppo spesso la telecamera, adesso vediamo se... Vediamo, Vediamo se arriviamo. Eccoci qua. Tra poco la vera storia dell'esorciccio sul mistero. Ma adesso chiedo, c'è chi dice, ma adesso intervistano il signore Zonico, mistero. Autobus numero 11. Coincidenze? Io non credo. Vediamo un pochettino. Scusate, redazione di mistero, cercherò di essere sintetico, ma è mistero. Nel servizio di Sofia Loren, dove straminchiazza è? Nessun animale è stato maltrattato durante la realizzazione di questo servizio, a parte Bossari. Vediamo un po'. E valsa la pena guardare tutta la stagione di Mistero solo per sentire l'urlo da donnetta di Danielo.
Sì.
A Mistero l'uomo posseduto da 27 legioni di demoni ma ha meno followers di me. Sfigato davvero. Si rendono conto che a nessuno frega niente di sta roba? Vogliamo l'ognomo? E beh, assolutamente d'accordo, tra l'altro. Perché a Mistero non fanno mai un servizio sull'Inter? 11 fantasmi in giro per un campo dovrebbero interessare pure a loro. Mi stanno facendo scrivere, c'era molta sofferenza, pensavo facesse scrivere cose tipo butta la pasta, la tizia che scriveva dei fantasmi anni fa. Ti mangio un polmone perché mi hai battuto a scacchi, mistero. Oggi mistero si parlerà di quelli che su Twitter ti menzionano ma poi non scrivono nulla nei tweet. L'esperto ha passato così tanto tempo nei bunker sotterranei che gli è nato lo strano muschio in testa, è vero, assolutamente vero. Poi abbiamo, ma un servizio sui fulminati che scrivono le storie per mistero. Quando? Sembra, non menzionare esorcismi se non ce l'hai nel sacco. E anche stasera il lavoro prende il posto di mistero, però vi penso sempre, mistero è come non abbiano ancora ritirato la patente nautica a Pinkets. Effettivamente. Per quanti anni dovremo ancora aspettare il servizio del tizio posseduto da 27 legioni di demoni? Ma anche qua a Enna c'è l'uomo con l'ognomo con l'ascia, per capire se sono un'esclusiva di qualcuno. Raccomandati, hashtag mistero. La tecnica con cui vengono scelte le frasi prima del blocco pubblicitario a mistero è una a cazzo di cane classica. D'accordissimo anche su questo. Vediamo un pochino. Smettetela di controllare sempre tutto, lasciatevi andare. Questo non si applica nel caso in cui tu sia in un ascensore. Vero anche questo. I demoni intanto sono già diventati 120. Quando cazzo ce lo fate vedere questo servizio? E alla fine vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Ed ora l'uomo che ha subito 180 esorcismi in un anno. Hashtag mistero. Ha avvistato Pinkes con una scimmia di sambuca che lascia stare proprio. 500 esorcismi in 5 anni. Anche gli alieni muniti di sonda anale se incontrano fanno questo passo. Vediamo altri tweet. Ci sono momenti in cui mi chiedo, ma è Eleanor, che presumo sia Eleanor, che fine ha fatto? Hashtag mistero. Vogliamo che le puntate di mistero continuino? Beh, non dipende da mistero, dipende da Italia 1, logicamente. E infine, vediamo un pochettino, guardate un po', hashtag mistero, vediamo un po' cos'è sta roba. Vediamo un pochettino, Mistero ha ritwittato, la vista dallo psichiatra dovrebbero fare gli autori e i presentatori di Mistero. Beh, almeno hanno un pochettino di senso dell'umorismo. E basta, direi che non ci sono altri tweet per il momento. Quindi stava sempre sola, non aveva amici e stalkerava la gente. Twitteri siete tutti a rischio. 14.000 demoni, aspetta che leggo bene. 14.000 demoni, 80.000 esorcismi. Mistero, hashtag mistero. Comunque, tranquilli, sta bene. Parlando di mistero, c'è ancora il servizio. Il servizio di Renzi. E poi c'è questa bella foto. C'è questa bella foto che dobbiamo assolutamente mandare. Un attimo solo che la apro più che altro a tutta pagina, un attimo solo che la apro bene e ve la faccio vedere questa immagine perché merita, perché c'è il tuo idolo più che altro, Mattia.
Sì,
intanto siamo quasi pronti a tornare in onda con Mistero, eccoci qua. Facciamo vedere il prossimo blocco.
Mi sono sempre posto mille domande guardando le stelle, il cielo, sin da bambino. Poi ho scoperto che gli stessi misteri si trovavano anche sottoterra. Come in alto, così in basso.
Il momento si
vede. Perché in una sala macchine, Danielo?
Lascia perdere. Perché c'è la nave e devono sfruttarla.
Mondi simmetrici, città parallele che sembrano destinate a non incontrarsi mai. Sopra la gente che passeggia per le vie dello shopping e della finanza.
Sento puzza di replica.
Sotto invece ricordi lontani, esili, leggende, misteri che resistono al passare del tempo. Milano è una grande metropoli catturata dalla sua frenesia, dove troppo spesso ci si dimentica del passato. Eppure, a volte, il passato torna a galla inaspettatamente, come il mistero che stiamo per raccontarvi, riemerso dal passato e dal sottosuolo di Milano.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano senza fortuna, ti porti con te sottoterra o sulla luna.
Piazza Duomo è il simbolo di Milano. Qui ogni giorno migliaia.
Non è dove facevano Total Request Live? Dimmi.
È un replicone.
Il fatto che fino a 150 anni fa questo selciato non esisteva. Alle origini, quando c'erano i primi insediamenti celtici, qui infatti c'era.
Ma non mi pare l'abbiano mai mandato in onda sto servizio, sai?
Per lasciare spazio ai palazzi e ai monumenti. E proprio nel centro della piazza è stato eretto nel 1896 il monumento equestre dedicato a Vittorio Emanuele II, ed è lui il protagonista di questo mistero. Ora stiamo per incontrare uno degli artefici di questa straordinaria scoperta. Un labirinto di cunicoli sotterranei, grandi volte di mattoni, un pozzo per la raccolta delle acque piovane. Un mondo sotterraneo dimenticato da tempo. Siamo con l'architetto che ha realizzato questa incredibile scoperta, ma come avete fatto?
Nel 2011 il Ministero aveva operato il restauro esterno del monumento in occasione del 150esimo per l'Unità d'Italia.
No, sembra non è una replica, sembra.
La statua equestre di Vittorio Emanuele II era praticamente stabile.
Cioè, la statua quindi non era più stabile, vuol dire che era pericolosa
la statua
gente.
La statua era pericolosa perché appoggiata semplicemente su un pilastro.
Oscillava
sul proprio baricentro.
Quali erano le parti su cui dovevate intervenire?
Dovevamo garantire il corretto appoggio della statua sul basamento del monumento. Si è operato un intervento poco invasivo nel sottosuolo, raggiungendo i perni esistenti, sostituendoli.
Sì, ma voi come avete fatto a esplorare, a capire cosa c'era dentro,
sì,
sotto la statua?
Il monumento che vediamo oggi è un po' differente rispetto al monumento creato a fine 800.
Perché era diverso rispetto a come lo vediamo oggi?
Piazza Duomo a fine 800 era diversa, era attorno al monumento era più alta di circa 1,20 m rispetto ad oggi.
Ah, quindi è emersa una parte nuova.
Esattamente.
Non lo sapevate.
Aspetta che lo registro, va.
Che cosa avete fatto?
Ma cosa?
23:45 Rai 4.
Un endoscopio da un foro.
Ah, certo.
L'armata delle tenebre.
Di diametro e
qui,
la scoperta.
E io
un
no.
Un altro ambiente
che
però non era riportato da nessuna parte.
In questo momento in onda Sword Art Online.
Percorsa dall'ultimo muratore, era possibile per noi rientrare, ripercorrerla, raggiungere i perni.
E questo lo davano su.
Quindi.
Su Tunari lo davano, perché l'ho beccato un sabato
l'ultimo
notte quando non riuscivo a dormire.
È uscito.
Ma a questo punto possiamo andarlo a esplorare?
Ma
mi spieghi da dentro?
Ma certamente, va vale veramente la pena.
Io sono milanese, sono emozionato. Andiamo.
Andiamo.
Vai di Milano, Mossari.
Vediamo statua di Vittorio Emanuele II, la cui unica utilità sembra, almeno negli ultimi 96. Negli ultimi tempi, consentire a quelli che festeggiano in Piazza Duomo a Milano di fare gli imbecilli quando una squadra vince lo scudetto.
Adesso, insieme, in esclusiva, per mistero, vediamo, entriamo nel cuore di Milano, in Piazza Duomo, sotto la statua.
Nelle fogne di Milano, vorrei intendere. Quando Bossari penetra penetra in un sotterraneo, c'è sempre da avere timore che non trovi bambini morti o tombe.
Così grande, così ampio. Wow.
La
statua non è proprio qui sopra. Qui sopra abbiamo il leone. Abbiamo il leone che guarda verso nord.
Perché c'è quell'apertura là?
Oh, da quell'apertura, con ogni probabilità, ma ne siamo quasi certi, è uscito l'ultimo operaio che ha eseguito la zeppatura fine 800 della statua equestre, uscendo...
Giovedì prossimo che minchia c'è, fammi vedere.
Qua, che è dietro le tue spalle.
Sì.
Scendo di qua e risalendo.
Perché ci sono queste arcate?
È come se fossero tante cupole una sopra l'altra che
hanno... Ah, giovedì prossimo c'è ancora, mistero.
Certo, mi fai vedere allora gli ambienti?
Allora, facciamo un giro.
Però sento puzza di best of.
Andiamo a vedere.
Sì, replicone.
Mi sa che è replicone, perché l'ultima puntata era questa.
Ma è un labirinto qua sotto.
Eh sì.
È bellissimo.
Questo è uno dei due ambienti più ampi. Abbiamo 5.
Se è un best of, giovedì prossimo, se siamo in onda... O facciamo la partita o facciamo la puntata che ci siamo persi. Ma no, visto che voi siete via, attenderei a fare la puntata di mistero che ci manca.
Andiamo di qua? Ecco, quando avete aperto...
Sì, la decima puntata, quindi sì, è l'ultima stasera. Sì. È la decima puntata.
Allora, una considerazione un po' particolare. Prima di entrare abbiamo eseguito un carotaggio. Un carotaggio in un punto preciso. Cos'è successo? Noi abbiamo carotato a 45 gradi per raggiungere quello che noi avevamo ipotizzato fosse uno dei locali. In quel frangente tutta la strumentazione è andata in tilt. E abbiamo avuto un attimo di sconcerto.
Quindi anche a voi è successo qualcosa, insomma, di strano, di singolare.
Sì, un qualcosa di inaspettato. E ci ha lasciato un po' così.
Vi ha sorpreso.
Ecco. Qua si vede, ad esempio, una parte non trattata della muratura.
È proprio viscido.
Sì. È smog, praticamente.
È smog. Dove andiamo adesso?
Adesso andiamo nella parte più interessante, ancora più interessante, che è la parte centrale del monumento.
Quella esattamente sopra la statua di Vittorio Emanuele.
Sotto la statua di Vittorio Emanuele.
Andiamo a vedere. Andiamo. Wow! È incredibile pensare che tutta questa parte sia stata costruita per una statua. Si va di qua?
Di qua, sì, di qua.
Qui siamo sotto la statua.
Eh sì, questo è il pozzo centrale al monumento. Sono 14 metri di salto.
Ma infatti è altissimo. Ma scusa, sotto i miei piedi adesso qua c'è un pozzo.
Sì, questo qua è un'ulteriore scoperta che abbiamo fatto. Questo pozzo serve a raccogliere le acque piovane con un sistema un po' particolare.
Allora andiamo su, sopra la statua. Ma quindi qui adesso noi a questo livello dove siamo?
Siamo grosso modo alla parte inferiore del fregio di bronzo, il fregio dei soldati.
Quello che circonda.
Quello che circonda il basamento.
Questi invece?
Questi sono dei tiranti, questi qua sono dei tiranti funzionali alla stabilità dell'epoca.
Una cosa che devo sottolineare è che qui c'è silenzio, cioè... Non sentiamo i rumori esterni,
non se non
i piccioni che rimbombano evidentemente, che,
esatto.
Che con,
si
riecheggiano con
sentono
il bronzo.
Sì.
Saliamo,
andiamo proprio a toccare il bronzo.
Andiamo a toccare il bronzo, la statua di bronzo però dall'interno, vediamo. Prego.
Ma non hanno profanato una tomba o altro?
No, al momento purtroppo no.
Siamo esattamente sotto la statua. Sì. Vedo che ci sono delle fessure da cui riusciamo anche, tra l'altro, a percepire, a vedere l'esterno.
Sì, se notiamo, la piastra non è un pezzo unico, ma è formata da diverse fusioni unite insieme.
Sì, vediamo.
Tra l'altro è possibile notare la presenza di viti di rinforzo e poi una cosa importante, il famoso foro dal quale abbiamo iniziato tutta la nostra storia.
Ma questo l'avete fatto voi?
No, è un foro di raccolta delle acque meteo che abbiamo ripulito e all'interno del quale abbiamo fatto passare l'endoscopio che ci ha permesso di poter indagare e di scoprire il famoso percorso che abbiamo visto prima dal quale siamo passati e dal quale è uscito l'operaio.
Allora, siamo sotto praticamente quella che è la base,
sì,
su cui poggia poi il cavallo e Vittorio Emanuele II, un po' come un soldatino.
Esattamente.
No? Ok, e arriviamo a quello che è
l'ultimo. Ai famosi perni. si trovano collocati esattamente dentro ciascuno dei quattro zoccoli.
Quindi questo è lo zoccolo, quello, praticamente. Quello, questa sagoma che vedo qui è lo zoccolo.
È l'impronta dello zoccolo.
Cioè, guardate quanto è grande comunque, sì, per capire, sì, rispetto anche alla mia mano. Basta. Quindi io adesso metto la mano e qui
dentro lo zoccolo.
Sono dentro lo zoccolo del cavallo, sì, della statua. E
sì.
E questi sono i bulloni che voi avete sostituito. Nella realtà tu hai gli originali.
Esattamente.
Che però erano diventati precari.
Sì, erano molto consumati.
Beh, io ti ringrazio tantissimo perché abbiamo scoperto delle cose incredibili su quella che...
Cosa avete scoperto?
Una delle città più importanti in Italia, in Europa,
niente,
e nel mondo.
Ricche.
E ti ringrazio perché mi hai dato l'opportunità di scoprire questo grande mistero di Milano.
C'è un marcio di bello?
Niente. E
molte persone non sapevano neanche
molte
dell'esistenza.
Molte persone, noi compresi, non sapevamo dell'esistenza.
Quindi posso immaginare quanto altro ancora bisogna scoprire. Grazie mille.
Grazie a te.
Pantarei, tutto scorre. Le città mutano, le persone passano, secolo dopo secolo. Ma ciò che non cambierà mai è il nostro bisogno di scoprire il passato e sognare il futuro.
Dove stiamo?
Tutankhamon è oggi il faraone più conosciuto dell'antico Egitto. Ma di lui nessuno sapeva nulla, fino alla scoperta della sua tomba ad opera di Howard Carter il 4 novembre 1922. Il suo nome, infatti, non rientra tra quelli dei faraoni che fecero grande la terra del Nilo, perché in vita realizzò molto poco. Salito al trono all'età di soli 9 anni, morì prima di compierne 20. La sua fu una morte improvvisa e colse tutti impreparati, compresi coloro che stavano lavorando alla costruzione della sua tomba. Il luogo del suo sonno eterno non era infatti ancora pronto quando il re bambino morì e il suo corpo imbalsamato fu frettolosamente deposto in un altro ipogeo, indegno ad accogliere un sovrano. Una morte che a distanza di 3200 anni è ancora avvolta in un alone di mistero. Nel 1968 la mummia di Tutankhamon fu sottoposta ai raggi X per valutarne lo stato di conservazione. I risultati, tra le altre cose, evidenziarono delle macchie sospette all'altezza della nuca, forse una frattura. Il faraone bambino fu dunque ucciso con un colpo alla testa? Analisi successive effettuate nel 2007 hanno smentito questa ipotesi. Il foro alla base della nuca, probabilmente, fu fatto dagli imbalsamatori per introdurre le sostanze necessarie alla mummificazione del corpo del faraone. La TAC ha evidenziato una serie di fratture e di malformazioni. I test genetici sono risultati positivi al parassita della malaria, malattia che potrebbe aver provocato una necrosi che portò Tutankhamon alla morte. Ma recentemente una perizia medico-legale effettuata sulla mummia da un gruppo di studiosi inglesi ha rimescolato ancora le carte in tavola. Tutankhamon sarebbe caduto accidentalmente dal carro sul quale si trovava e travolto da un altro carro mentre inginocchiato a terra tentava di alzarsi. Si trattò dunque di un banale incidente?
Che morte di merda!
Il faraone cadde o fu spinto a terra vittima di una congiura di palazzo?
Spingitori di faraoni!
Quel che è sicuro è che alla sua morte salì al trono il perfido e intrigante Ai, uno dei suoi consiglieri, che pur non appartenendo a una stirpe reale, divenne l'11° faraone della 18ª dinastia. Il volto di Tutankhamon, che oggi possiamo ammirare esposto in una teca di vetro, cela ancora molti segreti che forse non saranno mai svelati.
E meno male che non saranno mai svelati da questa trasmissione, più che altro.
In pochi l'hanno visto, ma sono molti coloro che ne subiscono l'influsso. E c'è chi lo combatte faccia a faccia.
Che è? Cosa sarebbe sta roba? Ah, mi sa che siamo al momento dei demoni, eh?
Ci sono cose a cui non sappiamo dare una spiegazione. Una di queste è il male. Ci sono persone che accusano gravi disturbi, fisici e psichici, senza una causa apparente. E poi c'è chi non crede che il diavolo esista, chi non vede il niente diavolo. Al di là dell'umano,
il diavolo.
Non ammetterà mai che esiste qualcosa che non può essere affrontato con la sola ragione.
L'uomo posseduto da 27 legioni di demoni. Siamo giunti al momento.
Perché esiste il male nel mondo nessuno lo sa. San Paolo lo definiva il grande mistero dell'iniquità e sembrava anche conoscerne l'artefice. Il maligno lo chiamava.
Il diavolo!
Il diavolo!
Chi è veramente costui? Esiste? Può concretamente attaccare l'uomo nel corpo e nello spirito? C'è un fenomeno di cui si parla pochissimo e si tende a relegarlo nei film e niente sembra più di tanto credibile. Sto parlando della possessione diabolica. Un tipo di disturbo spirituale che ha ripercussioni fisiche molto evidenti.
The Sorlini, last session, November 13th.
Per chi sa riconoscerle. Per tutti gli altri e per quelli che non vogliono credere a queste manifestazioni, sono solo casi di disturbi psichiatrici che possono essere risolti con una cura farmacologica mirata. Quindi esiste la possessione demoniaca o siamo solo di fronte a disturbi psichici? Professor Janiri, lei cosa ne pensa? Esistono i casi di possessione o forse dobbiamo parlare di crisi psicotiche?
Il diavolo!
Esistono tutte e due, sia i casi di possessione che le crisi psicotiche. Le crisi psicotiche sono di pertinenza dello psichiatra e sono dei disturbi mentali, mentre invece i casi di possessione presentano dei fenomeni, potremmo dire, che la scienza non riesce a spiegare.
Come si fa a distinguere un caso da un altro?
Gli esorcisti inviano le persone che presentano i fenomeni di possessione dallo psichiatra per vedere che queste persone non siano in realtà dei casi psichiatrici, perché ci sono anche degli elementi culturali che sono molto importanti, per cui una persona si può sentire suggestionata, per esempio, pensare di essere posseduta dal demonio. Inoltre, alcune persone che sono diagnosticati come posseduti dal demonio poi hanno una serie di problemi psicologici secondari. Ci sono dei sintomi e anche dei fenomeni, per l'appunto, che possono discriminare come la levitazione, come la emissione dalla bocca di oggetti. Come il parlare lingue straniere o addirittura lingue antiche.
Guarda, questo è un film.
Dimostrano
però
di avere una forza straordinaria.
Non mangiare.
Voglio ricordare che l'anno scorso ha spacciato la scena di questo film per vera.
Sì, sì. Ti stai. Noto che hai cambiato dieta, Mattia, nel frattempo.
Nelle situazioni di possessione,
che ti stavi cibando del cavo della cuffia fino a poche secondi.
Per il sacro. Cioè, quando la persona presenta degli atteggiamenti di rifiuto, quasi addirittura fobici, nei confronti di simboli sacri. Quindi l'avversione per il sacro va messa insieme a tutta un'altra serie di fenomeni che possono comparire.
Non so perché sono venuti in mente i vetri sacri.
Indovini cose che sono
come si chiama? Padre Maronno.
Magari di altre persone, dei cambiamenti fisici, come per esempio il cambiamento del colore degli occhi oppure la produzione di lesioni sul
questo
sul corpo.
Avviene, lei ha mai assistito?
E ho assistito a fenomeni effettivamente per me anche abbastanza inquietanti.
Siamo a San Giovanni in Laterano.
Ah,
qui c'è la Scala Santa. Secondo la tradizione sarebbe la scala salita da Gesù per raggiungere il luogo dell'interrogatorio di Ponzio Pilato.
E bisogna salire solo in ginocchio.
Uno degli esorcisti più autorevoli al mondo, padre Candido Mantini, che fu maestro di padre Amor. Ed è per questo che incontreremo proprio qui Don Gianni. Don Gianni, esiste il diavolo?
esiste ed è una realtà già presente nel Vangelo.
Che il diavolo!
Assumere il diavolo.
Sono tanti, sono migliaia, possono essere anche milioni. Quindi non si parla più di un diavolo, ma di più diavoli.
Quando si manifesta il diavolo, parla.
Il diavolo!
Preferisco non dialogare col maligno. E siccome io esercito un ministero a favore della Chiesa, devo soltanto imporre al diavolo di lasciar libera quella persona, perché in quella persona non c'è niente.
Quindi di lei usa l'imperativo.
Uso l'imperativo.
Io ti ordino, con qualche segno, dimmi il tuo nome.
Io con me porto sempre gli strumenti che sono tipici dell'esorcista: la stola viola, che ha un carattere penitenziale, e poi assolutamente devo seguire il rituale che vale per tutta la Chiesa cattolica, e inizio subito con l'aspersione con l'acqua benedetta. Vedo subito che c'è una repulsione già nello sesso. E poi dopo con la recita delle litanie.
Alla prima pausa mettiamo in onda un pezzo di Ciao Bale, che è notevole, relativo all'esorcista proprio.
Il prologo del Vangelo di Giovanni.
In principio era il Verbo. Il Verbo
era presso Dio. Il congiuntivo
venne
dopo.
E il Verbo era Dio.
Io ordino Satana, nemico della salvezza dell'uomo, riconosci la giustizia e la bontà di Dio.
Deus humani generis conditor atque defensor, Deus sature tutto generis conditor atque defensor.
E continua, ti ordino Satana, principe di questo mondo, riconosci il potere invincibile di Cristo.
Il nome di Gesù Cristo, di il tuo
nome. E alla fine fa il segno della croce. Vattene dunque, Satana, vattene nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Uscite! Andatevene! Immondi spiriti di terrore e oscurità, uscite!
Nel sentire queste parole, sì, queste frasi...
Satana si ribella, lei mi appartiene, me l'hanno donata, non sono io che l'ho cercata. E da lì comprendiamo che spesso la causa non è stata la persona che ora è posseduta, ma sono stati magari dei familiari o addirittura delle persone molto vicine alla famiglia che l'hanno consacrata a Satana. E questo può essere avvenuto o attraverso un maleficio o attraverso un rito o una messa nera, che certamente ha provocato un effetto devastante. Questo è tipico proprio delle sette sataniche, che hanno un vero,
posso dire, una
proprio
quante
culto,
minchiate,
un rito che è esattamente la parodia del rito cattolico. Non solo le persone vengono consacrate a Satana, ma c'è la profanazione proprio del culto eucaristico, con l'infilzare per esempio l'ostia, che generalmente è stata sottratta dalle chiese, dai tabernacoli. L'uomo crea le condizioni perché Satana agisca.
Alla fine il demone, quando esce dal corpo del posseduto, dove va?
Va alla ricerca di un'altra persona che magari vive già una forma di fragilità, e se c'è uno spiraglio, lì Satana si introduce.
Oddio, Val,
che c'è?
C'era una scena di Supernatural.
Purtroppo non vi sto raccontando solo scene da film.
Eccolo qua.
Purtroppo ciò che abbiamo sentito oggi accade veramente. C'è un uomo che ha subito le forze del male per gran parte della sua esistenza. E noi domani lo incontreremo.
Purtroppo non ci sono, non ci sono quei tempi, se no era bello.
Ed è uno dei pochi che possono raccontare queste esperienze scioccanti, anche perché purtroppo per lui è sempre stato vigile e lucido durante le possessioni. Francesco, quando è iniziata tutta questa storia?
Innanzitutto la mia vita si evolve con delle malattie fisiche che...
Dalla voce direi che si vede, che si sente anche che è stato posseduto più volte.
Crisi di asma bronchiale tutti i giorni, anche la
notte. Sono stato posseduto, dai, ti sente demoni di me. Come potete sentire?
Spirituale, quindi non solo fisico.
Casualmente potrei dire ho incontrato un gesuita, fratello Ferro, che svolge il suo ministero a Palermo, e quando lui mi parlò della presenza di Satana,
essere vicino a fratello metallo,
tra una malattia e la presenza del demonio, ebbi un po' di scetticismo, in quanto io non credevo alla presenza del diavolo.
E rompigli col demonio, è quanto non è arrivato.
Inizia a stare male perché inizia a sbavare.
Mi ha bussato la porta e mi ha detto: sono il demonio.
Mi prega.
Il diavolo.
Mi trovo dinanzi.
Esatto, ha detto quello.
Ok, basta.
Esce dalla reazione. Cioè, quello che ho provato è stata paura. Voglia di uscire,
infatti, basta.
Prima espresso l'ho detto, forse lei sta facendo un qualcosa che non rispecchia la mia personalità. Tu, io voglio uscire da questa stanza, e lui mi ha detto: stai seduto che non succede nulla. Però in realtà il discorso è che io sbavavo mentre lui pregava, a me mi ha lasciato molto a pensare.
Eh beh,
cosa
mi ha lasciato a pensare?
Basta, dai, basta.
In momenti capitava che basta, quando entravo in chiesa e guardavo anche l'immagine di una statua, oppure sul fatto che io varcavo quella porta, io subivo un'angoscia interiore che paralizzava il mio corpo. Cioè, come se dentro il mio corpo si scatenava un qualcosa che io non comprendevo e la giustificavo come emozione.
Come l'hai affrontato con la tua famiglia?
Dopo aver incontrato il noto esorcista padre Matteo La Grua, lui fa una diagnosi, possiamo dire, spirituale, e dice: qui si tratta di una possessione diabolica. Quando riferisco tutto a mia moglie rimane scettica, anche perché lei è molto razionale, e mi disse: c'è Francesco, sai, è meglio che andiamo
non dire minchiate, gli avrà detto,
accertamenti, cioè vediamo di cosa si tratta. Ma dall'accertamento psichiatrico
anche se dovete finire
c'è
la mia
sanità. Basta.
A un certo punto ho detto: mi devo fidare, tanto una preghiera, non sono dei farmaci. Ho detto: continuerò per qualche mese e poi vediamo. Ma le reazioni sono state troppo eclatanti.
Posso chiederti quali sono state queste reazioni?
Quando si iniziava una preghiera, ero costretto a cadere a terra rotolando, e tante volte anche il mio corpo girava con una sequenza così veloce che difficilmente io riuscirei a fare quei movimenti. E quindi anche la voce iniziava a uscire fuori urlando, diceva: io sono Satana, sono il principe di questo mondo. E da lì io sentivo la mia voce che si trasformava, però io non potevo fermare tutto ciò che accadeva su di me.
Tu vedevi e sentivi quello che accadeva?
Io ero cosciente in me stesso, restavo lucido, e per me è stata una fatica enorme, perché dovevo cancellare, se possiamo dire, quelle immagini che si presentavano dinanzi ai miei occhi. Cioè, nessuno vedeva, però io vedevo le porte dell'inferno. Quando si va in questa possessione completa, si va sotto un'altra dimensione che non è più terrena, e da lì le immagini che si presentavano dinanzi a me erano soprattutto delle presenze con degli animali o mostri con forme irregolari, e io restavo schiavo di questa entità.
Ma il maligno si è mai dichiarato?
La prima cosa che mi diceva: se ti vuoi salvare buttati dalla finestra, oppure lui mi diceva: tu adesso sei mio e nessuno ti potrà aiutare.
Come
e questo
la canzone
pensiero
carica, no?
Io lo vivevo in pieno, io realmente credevo che ormai ero vittima di Satana. Gli esorcisti si chiedevano come mai quel malessere era così esagerato, e mi dicevano: Francesco, ricordi di aver fatto qualcosa di strano, di anomalo? Io con
qualche funghetto, non
no.
So.
In realtà, durante le possessioni, Satana, usando la mia voce, racconta tutto il percorso della mia vita e spiega chiaramente che quella donna, Caterina, mi ha portato a casa di un satanista. Con la scusa di una passeggiata,
scusate,
nera, e io bevo tutto ciò che riguarda la formula, quindi anche il sangue che viene perpetuato in quella messa. Allora anche l'esorcista diceva: ma chi è questa Caterina? I miei genitori hanno presentato a Caterina, hanno fatto conoscere un amico di famiglia per un eventuale fidanzamento o matrimonio. Quel matrimonio non andò a buon fine.
Una vendetta nei confronti dei tuoi genitori.
Esatto, infatti il demonio si presentava e diceva: io sono lo spirito della vendetta.
Quanti anni avevi?
Io avevo 4 anni e corrisponde esattamente all'inizio della mia malattia con l'asma bronchiale, con i ricoveri che si susseguivano periodicamente.
Quindi se avete, avete l'asma, voi ci state ascoltando, attenzione perché potreste essere posseduti dal
diavolo. Io perdevo il controllo del mio corpo,
il diavolo
della mia voce, la possessione, e continuava anche dopo un esorcismo per l'intera notte, e vivevo più la morte che la vita. Quando si presentava Satana e gli spiriti, ognuno aveva una missione e un comportamento. Io ti odio, diceva mia moglie, perché te lo sei sposato? Francesco è nostro. E questo odio era fortissimo. E lui disse: io sono l'odio sviscerato. L'odio l'ho creato io. E allora lui, usando il mio corpo e la mia voce, io tante volte dovevo o dare dei calci, dei pugni su mia moglie, tirando una sedia.
Ma poverina!
Diventavi violento.
Ma non eri impossessato, volevi solo menarla.
Ti ricordi l'ultimo esorcismo?
Ricordo che tutte quelle bastonate nelle ossa, sulla schiena, fra virgolette, è come se tutt'oggi li risento. Il male esiste e io l'ho incontrato.
Cioè gli hanno fatto l'esorcismo, sono di bastonate.
Ha sofferto di una possessione gravissima.
Esci da questo corpo.
Monache di Arco,
e
schiena.
Oltre 5 esorcisti.
E
beh, stiamo per conoscere uno di questi.
Nel caso di Francesco Vagliasuso, la diagnosi è stata fatta da padre Matteo Lagrua. Io l'ho ricevuto in uno stato già grave di possessione.
Quanti esorcismi ha fatto Francesco?
Diversi esorcismi. Allora padre Matteo Lagrua diagnosticò 27 legioni. Calcoli che una legione è costituita da 2000 demoni.
Quindi 2000 per 27 sono...
una presenza granitica.
Fai conto.
Che portarono a Francesco diversi disturbi. Tra
per
questi,
27 dovrebbero essere 54.000 demoni.
L'asma bronchiale, psoriasi e altri fenomeni.
Celentano ci fece una canzone. Con 54.000 demoni.
Le presenze demoniache più feroci sono quelle legate sempre al patto di alleanza di sangue, e proprio dalla bocca del demonio che abbiamo appreso che Francesco ha subito proprio dei
subito
sigilli di sangue partecipando in Yarub ovviamente a questo rito satanico. La messa nera prevede anche nel rito l'assunzione di sangue mestruato, quindi di creare un patto di alleanza proprio con il demonio.
Che meraviglia.
Queste gocce di sangue durante l'ultimo rito esorcistico lui le ha vomitate, e da quel momento Francesco si è totalmente liberato, e contemporaneamente la persona che aveva causato questo male moriva in America con un infarto in macchina con uno dei suoi amanti, che erano stati i satanisti a produrre questo effetto malefico.
Diavolo. Questa parola deriva dal greco diaballo e significa
scema
vivere.
Io a spendere un mucchio di soldi per curare l'asma.
Mentre
col ventolin bastava un esorcismo.
Satan significa nemico, l'avversario, ma soprattutto l'accusatore.
Il diavolo.
Nessuno l'ha mai visto, ma queste persone ci hanno parlato faccia a faccia. Un uomo ci ha convissuto per anni e molti di loro lo combattono ogni giorno.
E non pagava
l'affitto. Fisicamente e spiritualmente. Per noi il male resta un mistero. Però oggi, forse, possiamo dire che esiste.
No!
Sabrina Pieragostini.
Di bene in meglio, direi, no?
Ci racconta i fatti più anomali, gli avvenimenti più incredibili e misteriosi. Extreme Mystery.
Comunque tre ore senza Real Mystery, eh? Tre ore no, però due ore e mezza sì.
È detta NDE, dalle parole inglesi Near Death Experience.
Agora.
È l'esperienza che alcune persone dichiarate clinicamente morte, poi rianimate, affermano di aver vissuto. Le loro testimonianze sono molto simili, indipendentemente dalla fede, dalla cultura e dallo stato sociale. Chi per un arresto cardiaco arriva in punto di morte e poi si riprende, a volte racconta di essersi sentito trascinare in un tunnel in fondo al quale avvicina la luce intensa, luce bianca, quasi solida, sì, e di essere arrivato in un luogo di puro amore tra i propri cari defunti oppure alla presenza di esseri spirituali superiori. Molti provano anche la sensazione di trovarsi fuori dal proprio corpo e si vedono dall'alto mentre i medici cercano di salvarli e i parenti si disperano. La spiegazione che la neuroscienza dà a queste visioni è semplice. Si tratta di allucinazioni prodotte dalle endorfine in un cervello sotto stress e privo di ossigeno. Ma da qualche anno a questa parte si registra un approccio diverso, soprattutto da parte di chi è a contatto con questi pazienti, ovvero i rianimatori. Uno degli studi più ampi in materia lo ha condotto il dottor Pim van Lommel in Olanda. In base alla sua analisi ha concluso che i fattori fisiologici non bastano a spiegare la NDE, visto che essa non si verifica sempre, ma sono circa in un caso su sei. Le attuali conoscenze mediche non sono sufficienti a dare una risposta e soprattutto van Lommel ha definito l'esperienza ai confini con la morte un fatto reale. Se ne è convinto anche Sam Parnia, primario di terapia intensiva alla Stony Brook University di New York. Nelle sue interviste e nei suoi libri ripete un concetto essenziale. Quando il cuore smette di battere, non c'è più flusso sanguigno e senza sangue il cervello si spegne, linea piatta, zero attività elettrica. Ci vuole davvero molta fantasia, dice il dottore, a credere che il cervello in questo stato possa produrre allucinazioni o false memorie. E poi spesso i redivivi ricordano dettagli che non possono essersi immaginati, come ad esempio gli abiti che indossavano i presenti o particolari della loro conversazione. L'ipotesi del dottor Parnia è dunque che la coscienza possa essere un'entità autonoma e avere un'esistenza separata dal cervello. Una rivoluzione rispetto all'idea storica della mente come effetto di un processo elettrochimico. Gli studi vanno però approfonditi anche in ambito multidisciplinare, prima di poter affermare che l'io, la mente, la coscienza o potremmo anche dire l'anima possa continuare ad esistere dopo la morte del corpo. Un concetto che molti scienziati tuttora contestano decisamente. San Parnia ribatte, e noi medici cerchiamo di spiegare nel modo migliore, con gli strumenti della scienza, ciò che accade. Ma il ricercatore obiettivo è colui che ammette...
Su Twitter c'è chi dice, gli asmatici iniziano a preoccuparsi, ma con solo 4,99 euro in più, oltre al kit antivampiro, potete avere una Bibbia dell'acqua santa.
Risulta ancora inesplicabile.
Nengo è sparito intanto. E mi sa che è sparito anche Mattia.
Il Festival dell'Uomo Nudo. Cosa? Una delle cerimonie più misteriose e singolari del credo shintoista. Tra poco.
Sono fissati col nudismo all'improvviso, a mistero, va bene.
Eccomi.
No, dicevo, tra poco il Festival dell'Uomo Nudo, eh. Negro intanto è sparito.
Sul nuovo numero di Mistero Magazine, un esclusivo e imperdibile articolo di Adam Cadmon.
Che culo!
Dal titolo Oscuri Presagi.
Figura.
Ecco. Edicola, mi senti?
Sì, 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 ti sento. Adesso mi sa che si va in pubblicità. Così è, infatti, noi torniamo. Accendi la telecamera, visto che siamo in pubblicità. Anche se adesso, visto che si è parlato di esorcismo, abbiamo un filmato da farvi vedere. È una versione un po' particolare dell'esorcista.
Ma che la porta che fa curare.
Avena fu la grassa e la gran disperazione.
Ma cosa sperfessi, ma sì, sono malvita. La situazione è tragica.
Quanta sfonda la paiasa.
Roma con l'acqua della doira.
E che la via si tira a me che gli era un problema. Invece ne trovo neanche io.
Sta ciuto!
Lei cerca i biet da tutte le parti, al Tarok, alla stampa. navigante al web, ma niente! Titi, Alan rispondime piche!
Puh! Orcuna! Ma vi odio la tua mare in vetta la borconsola iersera. Guarda si calla scombinami.
Bastard! Guarda la lingua!
Che travai di pare, son sarneme. Mi però la via avverti, lo pescante, che bieta, ai naira babasta, eh?
Senza conteca custuna patela.
La mia sarebbe piaciuta vedere la cerimonia d'apertura, ma lei già tutte esaurì.
Piet!
Iniziamo per chi all'an fai queste Olimpiadi, senza conteca sono tutte spatarà. Le snowboard a Bardonece, le salta fragelà. E se poi vi vede una partita a Carling d'occure come una spluga fino a Piazza d'Armi.
Buruma parle dal Bob, che furatame tutta San Sicari.
Sante parole.
Cosa fuma tutte ste strutture?
Ah beh, perlomeno la metropolitana l'han fanno.
Ma va, Mac, fin a culegna.
Arrivoli, arrivoli, a te urire.
Sti travai a finirà mai.
Mai, mai. Ti t'astuccia del e va finì che riesco neanche a vedere una gara a patinage.
Amen.
Ok, ringraziamo i Ciao Bale. L'avevamo, credo, già mandato in onda questo filmato, ma è sempre utile vederlo. Siamo in
attesa. Eccomi qua.
Ah, mi senti adesso?
Sì, ora sì.
Senti anche l'audio di Sky adesso?
Sì.
Perfetto.
Sì, 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 sì.
No, abbiamo mandato l'esorcista in piemontese, che comunque è sempre, okay, sempre accettabile. Abbiamo un altro filmato. Il tizio del praticamente posseduto da 2000... Ah, accendiamo le telecamere innanzitutto. Il tizio posseduto da 2800 demoni, 27 legioni, quello che caspita era. Ha detto che praticamente quando iniziavano a pregare lui cadeva in terra e girava, giusto?
Sì.
Ecco, noi abbiamo in esclusiva il filmato di quell'evento. Eccolo qua. Questo mentre pregavano e lui cadeva a terra e girava. Perfetto. Possiamo tornare in studio. Perfetto, grazie a chi ci ha mandato questo filmato. Allora, vediamo un pochettino. Siamo in attesa di tornare su Italia 1. Tra poco la festa dell'uomo nudo. Vedete, sono fissati col nudismo. Due settimane fa i nudisti nel nome del Signore, stasera la festa dell'uomo nudo, che è una festa shintoista. Vabbè, vedremo cosa ci tocca.
Perché?
È un'ottima domanda a cui non so darti risposta, Mattia.
Ma perché?
Non lo so e non so darti spiegazione. Torniamo al mistero.
GHT.
Eccoli!
Cacciatori di fantasmi. E a volte la caccia è anche proficua. Come state per vedere.
Ghost Hunters, dimmi.
Eric, riavvio il modem perché non riesco a sentire. Beh, sta andando di merda la linea.
Ti vedo che il video è disturbato. Adesso sta andando bene, in verità.
In questa edizione di
Mistero, ti sento malissimo, guarda, riavvio il modem e torno.
Ok, va bene.
All'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Voghera.
Ancora!
Abbiamo potuto raccontarvi la triste
ancora
storia
l'ospedale psichiatrico.
Ma abbiamo anche vissuto durante l'indagine delle anomalie apparentemente inspiegabili.
Guarda. Continua ad accendersi. Adesso è già qualche metro che facciamo che continua, è come se ci seguisse in qualche modo.
Ma quella non è stata l'unica esperienza all'interno di questa struttura. Già tempo prima avevamo infatti avuto la possibilità di indagare in questo luogo per cercare di dare una risposta alle molte segnalazioni di presunti fenomeni paranormali che circolano in rete. Molte persone sostengono infatti di aver avvistato delle ombre all'interno dei lunghi corridoi del manicomio e di aver sentito anche degli strani rumori molto simili a dei passi apparentemente inspiegabili.
Se alle leggere il metropolitano o meno, ma succedono delle cose strane.
Durante questa prima indagine anche noi abbiamo vissuto effettivamente delle esperienze inspiegabili.
Guarda K2, ma non è normale, eh. Oh.
Nei sotterranei abbiamo riscontrato moltissima attività elettromagnetica e abbiamo anche sentito molti rumori, la maggior parte dei quali non siamo riusciti ad identificarli.
Ci sono veramente dei rumori che non siamo riusciti a identificare e dei campi elettromagnetici strani al di là delle condutture elettriche, alcune ancora in funzione.
Ci siamo poi spostati ai piani superiori e abbiamo indagato all'interno delle stanze che una volta ospitavano i pazienti del manicomio. Anche in questo piano abbiamo vissuto molte esperienze assolutamente inspiegabili e abbiamo sentito anche qui moltissimi rumori molto somiglianti a dei rumori di passi.
L'altro posto di qua, non ho sentito il controllo. Sembrava dei passi, dei passi.
Avete sentito?
Cos'era qui dietro? Ho sentito sussurrare qua dietro. Qua.
Sì, sono di qua.
Alcune volte, dopo delle nostre specifiche domande, abbiamo sentito dei colpi davvero molto forti di cui non siamo riusciti a capirne la provenienza.
Se c'è qualcuno qui con noi, puoi fare un rumore? Puoi rifarlo?
Insieme a noi era presente anche un fotografo professionista, Alessandro Lercara, che collabora spesso con noi. Alessandro, nei sotterranei, scatta una fotografia all'ultravioletto in cui si può vedere chiaramente una figura antropomorfa, una figura umana.
Non uso il flash, ma semplicemente l'illuminatore infrarosso, di modo...
Ah, scusate, abbiamo saltato un attimo il segnale di Italia 1, adesso lo recuperiamo in tempi brevi, vi chiediamo scusa per questo inconveniente, dovremmo riuscire a recuperarlo adesso.
E secondo noi all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Voghera è ancora presente un'energia che tenta in qualche modo di far sentire la sua voce.
Il modo in cui lo spirito è unito al corpo non può essere compreso dall'uomo e tuttavia in questa unione consiste l'uomo.
Tanto piacere. Eccoci.
In ogni società
iniziamo bene. Iniziamo bene, l'uomo nudo porta fortuna.
E ciò che è indecente. In Giappone, un'antica tradizione e una forte obbedienza religiosa hanno contribuito a un'immagine di controllo, ordine e umiltà. Perché allora 10.000 giapponesi seminudi si azzuffano su un unico uomo completamente nudo? E quest'ultimo lotta per sopravvivere.
Cioè, questa festa viene, ogni anno sacrificano uno nudo, così a caso.
Nei sobborghi della città giapponese di Nagoya si trova una piccola ma straordinaria cittadina. Come molti giapponesi, gli abitanti di Inazawa sono di religione shintoista, un credo che rimarca le doti della buona educazione, dell'equilibrio e della semplicità. Ma una volta all'anno, questa armonia viene distrutta da una celebrazione di puro caos. Il festival dell'uomo nudo.
Io rido di
È una delle cerimonie più particolari al mondo. Ogni anno i sacerdoti shintoisti scelgono un civile per impersonare lo spirito. L'uomo
tu andrai in giro per la città nudo.
Durante il festival si toglierà tutti i vestiti e camminerà per questa strada della lunghezza di 3 campi da calcio fino all'estremità opposta dove sorge il tempio. È un percorso breve ma molto pericoloso. Lungo il cammino migliaia di uomini svestiti si battono per toccare il suo corpo nudo. Coloro che riescono a raggiungerlo si assicurano una protezione dalla sfortuna per l'anno successivo. Ma ogni anno la cerimonia degenera rapidamente in un tumulto. L'uomo nudo solitamente si ritrova nel caos, coperto di sangue e lividi.
Ecco perché nessuno vuole farlo.
Qua sono andato. Mi va un
Quest'anno il destino ha scelto Norihiko Kato, un imbianchino di 35 anni.
L'ha fatto sorteggione.
È lui, esatto, l'uomo dello spirito. Durante il festival verrà considerato come un dio.
Continua dopo la pubblicità. Dopo vedremo l'agghiacciante fine di questo servizio.
Il festival dell'uomo nudo, una delle cerimonie più misteriose e singolari del credo shintoista,
in cui l'uomo nudo viene picchiato barbaramente. Va bene. Vabbè, dopo vedremo. Vedremo questa cerimonia dell'uomo nudo, Mattia. Non vediamo l'ora, vero?
Guarda, come dico spesso quando succedono certe cose, mi sto cagando sotto dall'emozione.
Telecamera, grazie.
Arrivo.
No problema, no Eccomi problema.
Ecco, mi sto cagando sotto dall'emozione, veramente. Sì. Non vedo l'ora.
23:57, abbiamo perso il dottor Negro nel frattempo, che presumo che sia andato a dormire o cose simili, perché non lo vediamo più, in collegamento. Manca mezz'ora alla fine di questa stagione di Mistero, che poi avrà ancora un paio di puntate. Giovedì prossimo sicuramente avrà ancora una puntata, presumo che sia però un best off, e poi dal 10 aprile comincerà la nuova stagione di Wild, però noi la ignoreremo ovviamente, perché non...
Sì.
A meno che non ci sia come ogni anno la classica replicona della donna scorreggiona, quello probabilmente se c'è lo becchiamo e lo becchiamo in tempo, magari lo commentiamo, però onestamente non c'è molto altro che ci interessi di Wild. Tra l'altro Mistero è in onda, vi dico anche quando, tutti i giorni alle 16:50 su Italia 2 con Mistero Files. Non vedo la tua telecamera intanto, Mattia.
E io non vedo la tua.
La mia è accesa. Adesso vediamo se... Eccoti qua, adesso ti vedo. Adesso finalmente ti vedo. Stavo guardando se c'era qualcosa di interessante settimana prossima da commentare. Da commentare non credo.
Cosa vuoi fare settimana prossima che non ci siamo?
No, vabbè, nei due giorni in cui siamo in onda, nei tre giorni
abbiamo
che siamo in onda.
Di Lassero.
Sì, ok, però se c'era qualcos'altro potevamo fare qualcos'altro. Intanto ti confermo che, saluta intanto, che domenica 6 aprile, siccome c'è una partita delle balle alla sera, facciamo il pre-show di WrestleMania. Sì, facciamo il pre-show di WrestleMania, anche se sarò da solo qua in studio, perché
ma sei totalmente da solo.
È quello il discorso.
Perché gli altri non ci sono proprio.
Gli altri non ci sono, quindi... vabbè, giustamente è vero, non essendoci... Se c'erano gli altri qua potevamo farlo, visto che non ci sono, mi sa che non facciamo niente. Come non detto, allora? Mi ero dimenticato che gli altri arrivano dopo, praticamente, a due ore dal pay-per-view.
Domenica noi abbiamo Access.
No, beh, lo facciamo in diretta dallo stadio, se avete le sim,
Sì, adesso vediamo.
Se avete le sim si poteva fare in diretta dallo stadio, siccome però comunque qua gente non ce ne sarà fino alle 11,
infatti.
11 e un quarto, 11 e mezza, quindi proprio a pochissimo dall'inizio del pay-per-view, allora nulla, niente di fatto. Va bene, siamo quasi, mi sa, giunti al momento del ritorno di Mistero in onda, c'è l'ennesimo prossimo.
Tra l'altro andremo a vedere Adam Rose.
Sì, l'hai già detto.
Volete
farvi cacciare da Access sostanzialmente? Volete farvi cacciare da Access sostanzialmente?
Ma lo faremo. Non possiamo fermare l'Adam Going. O il Rose Going.
Non c'è l'Adam, non è neanche il Rose Going.
Abbiamo deciso che si chiama Rose Going.
Adesso si chiama così, va bene.
Lo faremo. No, sai cos'è? Faremo un tale casino che verranno quelli della WWE a riprenderci e diranno che anche in Italia c'è anche il fenomeno della notte. Di Adam Rose.
Certo. Come no? Torniamo con Mistero intanto. Torniamo alla cerimonia dell'uomo nudo mazzolato.
L'uomo dello spirito inizia col taglio dei capelli 11 giorni prima del festival. In seguito si raserà la testa, così quando camminerà nudo la folla non tenterà di strappargli i capelli. Da questa edizione gli uomini
è un'idea sensibile.
Festival passati faranno da guardia del corpo all'uomo dello spirito di quest'anno. Toshiki Tsuta è stato l'uomo dello spirito lo scorso anno.
Ho provato dolore dopo la celebrazione. graffi e lividi. So che sembra strano, ma ho sentito un gran dolore dopo il festival. È stato come se fossi
tornato nuovamente umano
dopo essere stato un dio.
Kato è preoccupato ma orgoglioso. Sta per diventare un portafortuna in carne ed ossa che l'intera città vorrà toccare.
A picchiare.
Sono consapevole dell'onore che questo ruolo mi dà. Perché sono sicuro che la mia famiglia è contenta che sono stato scelto.
Vabbè che sono giapponesi, sono quelli di mai dire banzai, però...
Sì. Il mio compito è togliere la sfortuna dalle persone. Quindi sarò loro d'aiuto.
Al tempio di Konomio, i sacerdoti preparano una speciale torta di riso per l'evento.
Il metodo di preparazione è interessante. Con delle martellate di riso, violentissime.
Noi pestiamo i peccati e il male che sono in ognuno di noi.
La tradizione di creare una torta di riso allo scopo di allontanare la sfortuna risale a oltre 500 anni fa. Storicamente, gli abitanti della città rapivano l'uomo dello spirito da un villaggio vicino. Gli consegnavano la torta di riso che aveva assorbito la sfortuna e poi lo esiliavano da Inazawa. Oggi, ammesso che Kato riesca a stare in piedi dopo l'assalto della folla, dovrà portare la torta di riso fuori dai confini della città e seppellirla nel cuore della notte.
Oggi, più che la torta di riso, è l'uomo dello spirito che è diventato il simbolo dell'assolvere la sfortuna delle persone. Per questo motivo, tutti tentano di toccarlo.
Quest'uomo, in particolare, non si fermerà di fronte a nulla pur di mettere le mani sull'uomo dello spirito. Fumio Shimahata ha 50 anni e da 42 tenta senza successo di toccare l'uomo dello spirito per portare fortuna alla sua famiglia.
Ci sono così tante persone. Qualche volta mi ci sono trovato vicino, ma non sono mai riuscito a toccarlo. È difficile.
Quest'anno Fumio è convinto di avere successo al suo 43esimo tentativo, nonostante sua moglie sia preoccupata per la sua sicurezza.
Mia moglie non è molto contenta perché è pericoloso. Mi sono ferito più volte. Ero nella folla, sono caduto, ho battuto la testa e ho avuto una commozione. Un'altra volta mi sono spezzato delle costole.
Ah, però.
Questo rito è riservato agli uomini. Nonostante le lesioni subite, Fumio ha incoraggiato...
Sì, con le donne effettivamente sarebbe un problema.
E quest'anno porterà con sé per la prima volta il suo nipotino Yuki di 3 anni.
Sono preoccupato per lui, quindi tenterò di non portarlo in mezzo alla folla.
Ma è scemo.
Perché un uomo dovrebbe mettere se stesso e ora anche il suo nipotino in pericolo anno dopo anno?
È un'ottima domanda.
Quando tocchi l'uomo dello spirito, ti liberi della sfortuna e non avrai più malattie né incidenti per il resto dell'anno. Ecco perché partecipo.
Io una risposta ce l'ho,
Sì.
È giapponese.
Sì.
Alla vigilia della sua prova, Kato, l'uomo dello spirito, pranza con la famiglia e gli amici. Questo è il suo ultimo pasto prima di essere confinato nel tempio per 3 giorni, allo scopo di purificare la mente e il corpo.
A totale digiuno?
Con la birra.
E domani lui diventerà un dio. Questa è una festa per salutare Kato. Parenti,
per l'ultima
amici,
volta, evidentemente.
Siamo tutti qui per lui.
I media locali registrano ogni suo passo nel tragitto da casa di Kato al tempio. Le sue guardie del corpo, gli uomini dello spirito degli anni passati, gli stanno vicino. Kato sembra calmo, ma in realtà è molto nervoso.
Non so davvero cosa proverò il giorno del festival. Ho chiesto ai precedenti uomini dello spirito cosa si prova.
Ma dolore! Mi hanno dato una risposta tanto
diversa,
dolore!
Quindi non so davvero come sarà.
Provate a immaginare come ci si sente. Un uomo solo contro migliaia. Kato li fronteggerà nudo e loro faranno qualsiasi cosa per mettergli le mani addosso.
Ma praticamente.
Che servizio meraviglioso!
Palla avvelenata!
No, non è palla avvelenata.
No, aspetta, le celebrazioni della Daka Matsuri cominciano. I locali ereggono dei pali decorati con dei messaggi portafortuna. Una parata sfila per la città. Questo è il festival più famoso di Inazawa.
Sì.
Per Fumio cominciano i preparativi per il festival. Per tradizione fa il bagno con il figlio e il nipote allo scopo di purificarsi. Yuki ha 3 anni e per lui tutto questo è una novità.
Quando saremo lì e cominceremo a cantare, Yuki si renderà conto di cos'è la Daka Matsuri.
Gli uomini indossano un fundoshi, un perizoma di tessuto da stringere in vita per coprire l'inguine.
Quello tipo da lottatore
di sumo,
no? In realtà
non è un gesto della tradizione, ma mi rende felice avvolgere il fundoshi intorno a mio nipote.
Un tempo al festival non si andava nudi. Si calcola che 150 anni fa fu deciso di eliminare i vestiti per motivi di sicurezza.
Ah! C'è gente che alza bere di qualunque tipo.
Sono giapponesi.
Sì, sì. Sono i tifosi da stadio.
Di solito in questo periodo la temperatura è molto fredda, ma oggi ci sono 20 gradi
e
attirerà centinaia di uomini in più.
Quanto antico, non sappiamo.
La mia mamma mia,
si dirigono verso il tempio nella speranza di riuscire a toccare l'uomo dello spirito per scacciare la cattiva sorte per l'anno che arriva. Gli uomini si preparano all'impatto con la folla.
No, non ho paura, ma sicuramente mi farò male.
Questo credo si chiami Cinchon Ding Dong.
Non voglio far male a nessuno, ma spingerò chiunque mi si pari davanti.
Dai, no. Strano che non hai colto il riferimento di Cinchon Ding Dong.
Si sono ora radunati 10.000 uomini pronti a rincorrere l'uomo dello spirito Kato.
È la puntata di Nicole Berry ieri sera.
Non l'ho
finita.
Alcuni hanno bevuto sake tutta la mattina.
È all'inizio nel secondo segmento, credo.
Nel secondo segmento.
No, quando è lo sport report.
Questo uomo è fortunato.
Io sono
non
al
si
golf.
È fatto male e prosegue verso
poco
il
dopo.
Tempio.
Che bello. Il golf è noioso. Davvero? Stavo morendo quando
ancora lontano dalle masse, Kato, l'uomo dello spirito, benedice i pochi privilegiati a cui è concesso di incontrarlo.
Degli show l'hai visto invece?
La prossima volta che apparirà in pubblico sarà nudo. Nessuno nella folla sa quando o dove Kato apparirà lungo i 300 metri della strada. Questa è la calca attraverso la quale l'uomo dello spirito dovrà farsi largo mentre le persone spingeranno per toccare il suo corpo nudo. Ognuno di questi 10.000 uomini cerca il punto migliore per raggiungere l'uomo dello spirito non appena emergerà. Molti aspettano alla porta del tempio, consapevoli che Kato dovrà infine passare di lì. Altri attendono agli angoli della strada dove l'affollamento è minore.
Eccoli qua.
Fumio trova un posto su una recinzione. Questo è per lui il 43esimo tentativo di toccare l'uomo dello spirito.
Ha avuto successo in 0.
La frenesia cresce quando alcuni gruppi spingono avanti enormi pali di bambù dentro il tempio per farsi benedire.
In un'evidente metafora sessuale
per festeggiare.
Via! Gettiamo.
Degli uomini gettano dei secchi di acqua ghiacciata per sedare una rissa, ma il deterrente funziona poco.
Direi di
10.000 uomini hanno ora formato una folla ululante.
Uno urta con violenza alla telecamera.
Improvvisamente si sente un ruggito e la ressa scatta in avanti non appena realizza la presenza dell'uomo dello spirito tra loro.
Eccolo!
In pochi secondi si crea un vortice di carne umana. E un attimo dopo, Kato scompare sotto un mare di mani. Da qualche parte
e non lo rivedremo mai
corpi,
più.
Norihiko esatto. Kato lotta per respirare e spostarsi in avanti.
Ma se lo ammazzano cosa succede?
Uomini
vuol dire sfortuna per i prossimi 20 anni.
Per toccare l'uomo dello spirito, per lasciargli la loro cattiva sorte. Alcuni ci riescono. Alcuni uomini lanciano secchiate su secchiate, ma l'acqua ghiacciata ha poco effetto sulla folla. Il vortice umano lentamente guadagna metri verso il tempio. con Cato, l'uomo dello spirito, schiacciato al di sotto.
Infatti non lo si vede.
Fumio fa la sua mossa.
E parte.
Si fa spazio nella folla. Ma regna il caos e l'uomo dello spirito scompare. Tenta nuovamente di farsi largo, ma è trattenuto da un muro di carne.
E da un getto gelido d'acqua.
È a soli pochi metri dal suo obiettivo, ma non riesce a penetrare nel cerchio di persone. Disperato, gira intorno ai corpi, ma in pochi secondi il vortice si spinge avanti e l'uomo dello spirito scompare ancora. La delusione si legge sul suo volto.
Non ce l'ha fatta.
Più avanti in migliaia schiacciano Cato nel tentativo di mettergli una mano addosso.
E lo picchiano violentemente.
Lo graffiano e lo schiaffeggiano. Lui è già ferito e dolorante.
Ma perché?
Non pochi sono preoccupati per la sua incolumità.
È un'ottima domanda.
La ressa è insostenibile e scoppiano molte zuffe.
Ma sono dei cazzi. Ma perché i giapponesi sono dei cazzi?
Fumio raggiunge i migliaia in movimento verso il tempio.
Posso
per vedere se l'uomo dello spirito ha raggiunto in sicurezza le porte.
Sta succedendo che questo povero Cristo sta tentando di
combatte
fare
per farsi strada fino ai
300 metri
e
più, ma viene picchiato violentemente da questa gente che vuole toccarlo.
L'uomo dello spirito impiega due estenuanti ore per fare 300 metri
ecco,
a piedi.
Ecco, appunto.
Troia.
Falle tu con tutta questa gente.
Le guardie del tempio chiedono alla folla di alzare l'uomo dello spirito,
ma
Cato non compare.
Ma non potrebbe alzare i gomiti?
La situazione è fuori
controllo. Con 10.000 persone di fianco non è comunque facile.
Disperate, le guardie si legano a dei lenzuoli e si calano nella folla per salvarlo.
Guardate che roba! Viene calato uno con delle lenzuola a prenderlo.
Provano ripetutamente, ma non riescono a
raggiungere. Fermi che questi pigliano anche me.
Attraverso la massa di corpi. Fra la folla c'è commozione.
Questo è Inoki, gli assomiglia anche. Lavato peraltro con l'acqua
l'uomo
gelida.
Trascinano il semicosciente Cato da sotto i piedi della folla. Fumio è a 2 metri. È la sua ultima possibilità. Fumio spinge e allunga la mano. Dopo 43 anni, Fumio finalmente tocca l'uomo dello spirito.
Ah, ce l'ha fatta, dopo 43 anni.
Questa è la mia prima volta e sono davvero eccitato.
Sembra che parli di una trombata, perché gli toccare un povero Cristo che pare porti fortuna.
Sono commosso.
Ma l'uomo dello spirito è in grande difficoltà.
E beh.
Le sue guardie del corpo lo trascinano attraverso il cancello. Norihiko Kato è gravemente ferito e ha bisogno di aiuto.
Ma va?
Ma la folla non lo lascia andare.
Eh beh.
You don't say.
Le guardie bussano disperatamente alla porta, ma non riescono a farsi sentire a causa dell'enorme frastuono. La folla grida per alzarlo. Lo trasportano oltre la calca. Ma ancora la massa tenta di acchiapparlo, schiaffeggiando e graffiando il suo corpo scorticato.
Viene oscurato per pietà, madonna mia.
Questa è per loro l'ultima occasione per allontanare la sfortuna.
Nel frattempo stanno ammazzando un uomo.
Le ferite sono chiaramente visibili sul suo corpo inanime. Ma la folla non lo lascia andare. Ogni secondo è importante. Le guardie devono portare Cato al sicuro prima che sia ucciso dalla calca. Le guardie e la folla iniziano un combattimento sul corpo di Cato. Ognuno tira al massimo della sua forza, fino a che Cato non scompare attraverso il cancello del tempio. Finalmente l'uomo dello spirito è al sicuro.
E adesso sono felici.
Sì.
Ma i compiti di Cato non sono finiti.
Quando riprenderà conoscenza?
Ha 8 ore per riposarsi a casa. Dopodiché, alle 2 del mattino, deve tornare al tempio.
Eccolo
qua. È in grado di stare in piedi autonomamente. Quindi i sacerdoti lo tengono mentre fissano la torta di riso sulla sua schiena. Ogni singolo movimento è un'agonia per Cato. I sacerdoti rincorrono Cato intorno al tempio e lo scacciano.
Come lo scacciano?
Cato deve poi seppellire la torta, insieme alla quale seppellirà tutta la sfortuna raccolta negli schiaffi e nei tocchi durante il festival.
La mattina
seguente,
in che stato?
Cato torna a casa. Non è più un dio.
No,
è solo un uomo qualunque.
Con della Coca-Cola in mano, però.
Un uomo appena capace di camminare. Non mostra i segni e i lividi sotto i vestiti, perché è imbarazzato dalle sue stesse ferite. Ma è chiaro che è ancora dolorante.
Quando ero in mezzo alla folla, nonostante i colpi, non sentivo nulla. Solo quando ho raggiunto il tempio ho sentito il dolore.
Cato è ferito e coperto di lividi dalla testa ai piedi.
Tutto quello che vedevo erano piedi e fango. Non sapevo dove fossi e quanto lontano fossi dal tempio. Non avevo nessuna concezione del tempo, ma ero fisicamente esausto e volevo che finisse il più presto possibile.
Nonostante le ferite, Cato non si rammarica dell'essere stato scelto come uomo dello spirito. È consapevole di essere stato d'aiuto per la sua comunità.
Mentre ricevevo la cattiva sorte della folla, le persone mi ringraziavano toccandomi.
No, menandoti.
Per gli abitanti di Inazawa, no, la nudità non è un mistero. È il loro modo di assicurarsi un anno fortunato. Per loro, il bisogno
il più
di
grande festival nudista in Europa al luogo vicino di Edimburgo. Sì, ma non vedo cosa c'entri con sta roba.
Il desiderio di sbarazzarsi della cattiva sorte.
Ma andiamo Fabio a fare l'uomo dello spirito in Giappone?
Quello muore
dopo 2 metri.
Ora io,
eccolo,
non voglio rompervi lapislazzuli, ma questo non è il mio fiore all'occhiello, non è un fiore del male, è qualcosa di più significativo, è il lapislazzulo di Pinkett.
Grazie Pinkett.
Questo non è un lapislazzulo.
Ti vogliamo bene.
Ma non ci sono stati real mystery stasera.
No, pubblicità tra l'altro.
È stata la mamma a raccontare.
Pubblicità tra l'altro, noi ringraziamo il grande
Capitan.
Eccolo qua, ovvero Pinkett. Siamo alla fine quasi, mancano 10 minuti alla fine di questa noiosissima puntata di Mistero. Non è stata una gran puntata, non è stato un gran modo di chiudere la stagione, onestamente, per Mistero. Alla fine l'unico servizio degno di questo nome, abbastanza divertente, è stato quello che abbiamo appena visto, cioè questo povero disgraziato percosso per 2 ore con...
Io non capisco i giapponesi.
Nemmeno io, se per quello. Assolutamente nemmeno io. Vabbè, questo abbiamo, cosa possiamo farci più che altro, caro Mattia?
Niente.
Intanto si gioca...
Non sempre più nel letto perché mi sto rompendo sempre più il cazzo.
Beh, guarda, 10 minuti e abbiamo finito, un po' di pazienza. Intanto si gioca il 20° del primo tempo a San José per i quarti di finale del campionato mondiale Under-17 di calcio femminile. L'Italia è in vantaggio 2-1, quindi buon risultato per le nostre
ragazze.
Io vado
a fare una cosa intelligente, se c'ho ancora speranza. Spero di tornare prima del...
Cioè, cosa devi fare?
Arrivo.
Cosa hai intenzione di fare? Mi preoccupa. Comunque, vabbè. Attendiamo il ritorno di Mistero per l'ultimo blocco, sperando di chiudere. Tanto c'è una italiana che ha preso un calcio in faccia nella partita. Dicevo, tra... Tra poco, ultimo blocco di mistero, credo con, si spera, magari un real mystery o magari anche qualcosa con lo gnomo per chiudere degnamente questa stagione di mistero. Ricordo, settimana prossima c'è mistero al giovedì sera su Italia 1, ma contando che questa era l'ultima puntata ufficiale, dovrebbe essere un best off, quindi... Se eventualmente non dovesse essere un best off, comunque lo terremo, terremo d'occhio comunque la cosa e poi recupereremo ovviamente la puntata. Sento intanto sbattere delle porte, senza Mona che urlano però. Eccolo qui.
Niente.
Cosa c'è?
Niente.
Cosa volevi fare?
Ero andato a vedere se era avanzata della pasta che me la scaldava e me la mangiavo.
A quest'ora?
Che tengo fame.
Vabbè, mangia qualcos'altro, fate un tè caldo con i biscotti.
Ma parli tu che ti fai gli spaghetti non aglio, più. Olio e peperoncino.
Non più, no, agli olio e peperoncino proprio no, però comunque non più.
Ah, no? Come
no.
Mai?
No. Non lo so, adesso, a parte che ho cominciato una pessima abitudine, ovvero dormire la notte.
Finalmente.
Sì, è vero. Che, no, è pessima più che altro sotto WrestleMania, sai com'è? Perché poi WrestleMania dovrò poi stare alzato fino alle, presumo alle 6, se c'è un post show per WrestleMania sul network. Tra l'altro hai letto i programmi del network nei giorni di WrestleMania?
No.
Pare che faranno un tipo WrestleMania live tutti i giorni, un programma in diretta, non ho capito se da Access o da un'altra sede. Comunque si collegheranno ogni giorno in diretta da New Orleans sul network.
Noi speriamo che
WrestleMania Today si chiama, esatto.
Noi speriamo che ci siano quando andremo da Adam Rose, perché vogliamo essere ripresi mentre facciamo
La domenica non dovrebbero essere in onda, giovedì, venerdì e sabato invece sì. E bisogna
vedere. Non sono in onda?
Domenica, da lì non sembra.
Tardi. Noi andiamo domenica.
Vabbè, comunque poi intanto settimana prossima sapremo quando saranno in onda.
Sì, ma magari poi sono in giro.
Voi andate quando? Domenica e?
Domenica e basta.
Solo domenica ad Access?
Sì, perché okay. Sabato andiamo a WrestleCon.
Uh-huh. E venerdì niente?
No, venerdì il problema è che la prima sessione era alle 4, tipo.
Voi dovete andare a Dragon Gate.
Noi dobbiamo andare a vedere a Dragon Gate, sai, andremo via di qua per le 6, così andiamo al Will Call, prendiamo i biglietti.
Sì.
Poi ci
tratto me li ordino quei due ai pay-per-view lì.
Cosa?
Dragon Gate e Kaiju Big Battle, me li ordino.
Ma la fanno la Kaiju nei pay-per-view?
Yes, su www.live.com.
Quindi potrai vedere noi deficienti.
Sì, me lo vedrò il giorno dopo, perché è alle 23:30 ora di New Orleans. Anzi, no, scusami, te lo dico subito a che ora è, perché l'avevo visto.
Sì, alle 23:55.
Ora vostra?
Sì.
Quindi l'una di notte, le 7 in Italia. Praticamente, 7 del mattino in Italia. Ecco qua. Sì. Kaiju Big Battle, 14 aprile, 11:55 ora della costa centrale.
Sì, ti dice anche più o meno la durata?
No, assolutamente no.
Crediamo duri un
Nel periodo corrispondente alla Pasqua cattolica...
Ma basta! Come on!
...antica Roma, si celebravano ben due feste.
Basta!
Trischia e Ilaria, in onore di Attis, il figlio di Cibele. Andando ancora più indietro nel tempo, a Babilonia, si celebrava il figlio della dea Semiramide, Tammuz, e la sua sposa Ishtar. Mentre nei misteri musei dell'antica Grecia, si festeggiava Persefone, che risaliva temporaneamente dal regno infernale di Ade, riportando calore e luce al mondo dei vivi e ponendo fine al genere.
Contratto live pay-per-view su WWE Live, costa $9.99, solo se lo vuoi vedere in diretta. 14.99 se vuoi anche il video on demand.
Annulus, l'anello.
Per la Dragon Gate c'è questo piano qua, e volendo $24.99 se vuoi anche il DVD.
Che si morde la coda.
Fai quella $24.99 e poi smettiamo il DVD.
È uno dei virus
più spietati.
Queste belle
immagini intanto.
Può uccidere fino al 90% delle persone infettate. Non esiste una cura ed è tornato a far parlare di sé.
Ah, Ebola.
È l'Ebola. L'ultimo paese ad essere colpito dalla violenta febbre emorragica è la Nuova Guinea, in Africa occidentale. Da un mese a questa parte sono morte circa 60 persone.
Lo ascolti ancora la zanzara su Radio 24?
No, poco,
l'epidemia avrebbe già
raggiunto... Perché pare che facciano un talk show adesso su Sky TG24, l'Adamico e Cruciani.
Resta altissimo. Agenzie internazionali e organizzazioni non governative stanno inviando medicinali e personale sanitario per fronteggiare l'emergenza nel paese. E sono in corso test di laboratorio per identificare con certezza i ceppi dell'infezione. Secondo gli esperti, l'Europa dovrebbe essere al sicuro dal rischio di contagio, eppure il virus si è già diffuso al di fuori della Nuova Guinea. Sarebbero 6 i casi sospetti in Liberia. Secondo quanto riferito dall'associazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere, le vittime liberiane avrebbero
partecipato il DVD non c'è.
Della Guinea colpite dall'epidemia.
Se vuoi fai quello da 24 poi ne so di in più. Confine, sono in stato d'allerta. De... Quant'è che è normale senza DVD? Nuovi
focolai della 14,99. In
Canada un ti do 10 euro in Liberia, 10 dollari, 10 euro te li do io,
Ok, va bene. Quarantena.
Così soldi di dello esattamente l'ebola.
Si può fare.
È sempre una bella cosa.
Sì.
Il virus è stato scoperto nel 1976, quando scoppiarono quasi simultaneamente due epidemie, in Sudan e nello Zaire, l'attuale Repubblica Democratica del Congo. Quest'ultima si diffuse all'interno di un ospedale tramite l'utilizzo di aghi infetti. Su 318 individui contagiati, 280 morirono. L'origine del virus, uno dei patogeni più pericolosi per l'uomo, è ancora sconosciuta. Secondo alcune ipotesi, l'ebola potrebbe essere ospitato naturalmente in alcune specie di pipistrelli che vivono nelle aree intorno alle foreste pluviali dell'Africa centrale, dove tuttora la malattia è endemica. Quello che è certo è che si propaga molto velocemente attraverso il sangue e altri fluidi biologici infetti, e in teoria anche con il trapianto di organi. Ma la trasmissione può avvenire per contatto con oggetti contaminati. In Africa, dove si sono verificate le epidemie più gravi, le cerimonie di sepoltura e il diretto contatto con il cadavere dei defunti hanno probabilmente avuto un ruolo attivo nella diffusione della malattia. L'ebola provoca febbre altissima, mal di testa, dolori addominali, forti emorragie interne e, nei casi più gravi, la morte. Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, l'ebola ha colpito alcuni paesi occidentali, Italia compresa, portato da alcune scimmie infette provenienti dalle Filippine. Per fortuna si trattò di una forma lieve della malattia. Perché l'aspetto più terribile di questo misterioso virus è che ad oggi non esistono medicinali in grado di debellarlo, né vaccini che possano prevenirne il diffondersi.
Finito!
E finisce così.
La nostra nave sull'ignoto e la sua intrepida ciurma per questa notte pongono fine al loro viaggio. Alcune domande hanno trovato risposta,
no.
Altre restano ancora in attesa. Ma del resto l'essenza del mistero è proprio nella sua ricerca. Tornate dunque al vostro porto e riposate sereni, marinai, perché la nuova partenza è prossima. E si
spingerà. Ma non è vero, è finito.
Ancora più lontano. Un abbraccio e a presto, Adam.
Faccia fare in del cu.
Dai. Finisce qui la puntata di Mistero. Era l'ultima di questa edizione. Settimana prossima un best of, probabilmente, perché comunque poi è ancora in onda. E poi dal 10 aprile credo che sia in onda, se non ricordo male, Wild direttamente su. Su Italia 1 tutti i giovedì sera alle 21.
Bella merda.
Vabbè, questo c'è, carissimo. Questo sì, confermo, da giovedì 10 aprile, esattamente, da giovedì 10 aprile su Italia 1.
Vabbè, è finita anche stasera.
Esatto, abbiamo ancora una puntata da recuperare, che è quella di due settimane fa, e allora... Ah, tra l'altro sai chi conduce con la cicogna Wild quest'anno?
Sì.
Carlton Myers.
Sai che ora non mi sovviene chi
sia. Il cestista, quello italiano di colore.
Oddio.
Vabbè. Ringraziamo, si fa per dire, Mistero. Torniamo in studio per chiudere degnamente questa puntata di Punte di Mistero, ricordandovi che abbiamo ancora una puntata da recuperare, probabilmente la recupereremo quando voi tornerete da New Orleans. Settimana prossima avremo una programmazione un po' diversa, visto che appunto perderemo buona parte della squadra per WrestleMania.
Ne perdi tre, ne hai ancora quattro.
Sì, lo so, lo so.
Non è
so.
Che siamo a corto di personale che dobbiamo
lo
andare
so,
in
Lo so, lo so, è vero, però per dire. Fabio rimane in Italia, però mercoledì già non c'è perché va a vedersi la partita di basket.
Ah, è vero.
Giovedì non so se c'è perché...
Ma mercoledì noi ci saremo, il problema è che andiamo fuori tutti.
No, no, ma infatti, quello è il discorso. Poi giovedì sera c'è la partita e c'è volendo e basta. Probabilmente se non c'è nessuno mi metto qui nella sala a vedermi una partita con grande calma, visto che c'è Juventus Lione di Europa.
Leone di Lernia.
Sì. Juventus Leone mi mancava effettivamente. Juventus Lione di Europa League, e poi vabbè, da venerdì saremo pienamente operativi con WrestleMania, con i vari eventi. Venerdì, allora, la Dragon Gate è alle 8, credo, ora di New Orleans, fatemi vedere, che dovrebbero essere le 9, tra l'altro, in Costa Est. Allora, vabbè, la Kaiju Big Battle è alle 11.55, tra l'altro sì. C'è il... Ti leggo il come viene presentata praticamente.
Ah, sì. C'è anche il... No, credo ci fosse la card.
No, la card non c'è, figurati. Allora, Kaiju Big Battle è un moderno conflitto di proporzioni epiche. Cattivi malvagi, bestie aliene minacciose e giganti mostri spacca città minacciano di distruggere il pianeta Terra. Chi salverà gli umani, helpless humans... cosa vuol dire helpless? Gli umani impotenti da questa totale rovina. Gli eroi, ovviamente, e anche le rovine. Un manipolo di privilegiati umani entrano anche nell'azione, mentre cercano di contenere il pericolo all'interno dell'arena a tre corde della Kaiju Big Battle. I mostri sono veri e il pericolo può accadere. Questa serata di furia live monster mayhem, furia mostruosa dal vivo, metterà in mostra gli eroi leggendari della Kaiju, ovvero Steam Powered Tentacle Boulder,
grande
French Toast, Paco Plantain e Kung Fu Chicken Noodle, anzi, per la precisione.
Grande Kung Fu Chicken Noodle.
Più 45 blocchi di panorama cittadino spaccabile destinati alla distruzione. Questo alle 11.55, ora della costa centrale, quindi le 11.55 della sera, quindi le 23.55, quindi le 6.55 del mattino del giorno dopo in Italia, acquistabile su www.nlive.com al costo di $9.99 solo la diretta, $14.99 invece la versione diretta e on demand. Mentre invece Open the Ultimate Gate che si disputa alle 8, quindi alle 9 ora italiana, alle 9 della costa est, quindi alle 3 del mattino in Italia, sì. È questo. Con AR Fox, Rich Swan, Trent Barretta, Beef Music, Masato Tanaka contro Chris Hero, The Gentleman Club, Chuck Taylor e Drew Gulak contro The Colony of Fire Ant and Green Ant. The Bravado Brothers contro The Premier Fleet Brand con Anthony Nese. E poi abbiamo Johnny Gargano contro Ricochet in un match la cui sfida era tra l'altro avvenuto un anno fa, esattamente negli show di WrestleMania, quindi quantomeno è il culmine di un anno praticamente di questa sfida.
Ah, però.
Questo venerdì 4 aprile, quindi venerdì prossimo di notte. Va buono, direi che possiamo fermarci qua con la diretta di questa sera, con per quanto riguarda appunto di mistero. Io ringrazio Rido perché lo vedrai tra poco. Ringrazio Andrea Negro che è stato con noi in precedenza. Ringrazio voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Ringrazio Mattia di noi che ci ha fatto compagnia in collegamento.
Grazie a voi, ci sentiamo
nel weekend con Wrestling Café tra domenica e lunedì, domenica sera con Napoli Juventus e con i Pallonari. Chiudiamo con una chicca per quello che ridevo, perché direttamente dal canale Anto Style di YouTube arriva il nuovo video ufficiale di Canazzo.
No.
Sì, ebbene sì, tra l'altro ha un titolo meraviglioso, si intitola Scopate con me. Rilasciamo con questa canzone, grazie per averci ascoltato, torniamo domenica sera 20:40.
Ti prendi per il culo.
No, non ti sto prendendo per il culo. Torniamo domenica sera alle 20:40 con i Pallonari Live per seguire Napoli-Juventus e poi alle 23 il talk show per parlare della giornata calcistica. Grazie per averci ascoltato, buonanotte. Vi lasciamo con il nuovo singolo di Canazzo. Alla prossima. Ciao.
apri la porta della terrazza, fammi entrare.
Alle ragazze piace la ciolla, ma che belle minigonna. Sono gnocche, sono bocche, di me sono tutte cotte. Sono alte, sono basse, e sono magre, sono grasse. Alcune sane, alcune pazze, me le pompo sulle casse. Vado in giro per la strada, che mi eri già imbagnata. Ho un cazzone troppo grande, ti va la fila in fiamme. Sono un dio anche a scopare, muovi i fianchi a spaccare. E me ne faccio a tutte quante, quelle gioie e quelle sante. Scopare con me che sono stupendo, ho un pisello troppo bello. Te lo dico, sono un porcello e tanto il culo te lo prendo. Scopare con me che sono stupendo, ho un pisello troppo bello. Te lo dico, sono un porcello e tanto il culo te lo prendo. Ti faccio un ditalino, lasciali tutta. Io sono bella e tu sei brutta. Se ci scopri il tuo ragazzo facciamo un'orgia. O forse la faccia mi gonfia. Se hai rette grosse diventa duro. Le mie minchie di suono e tu sei un tamburo. Quando faccio sesso divento tutto perso. Se fai ah divento perverso.
Divento incesso, sei la mia scompina. Tu non fare la cretina.
Quando sei a casa mi pensi in ti masturbi. Se poi mi dai il cazzo e te lo rubi. Devo stare attento quando esco di casa. Ogni buttana è troppo rappata. Ai loro ragazzi li dariranno. Se ci provo io ci staranno. Scopare con me che sono stupendo, ho un pisello troppo bello. Te lo dico, sono un porcello e tanto il culo te lo prendo. Scopare con me che sono stupendo, ho un pisello troppo bello. Te lo dico, sono un porcello e tanto il culo te lo prendo. Scopare con me che sono stupendo, ho un pisello troppo bello. Te lo dico, sono un porcello e tanto il culo te lo prendo. Scopare con me che sono stupendo, ho un pisello troppo bello. Te lo dico.
Questo programma è stato offerto da
Figliolo, perché piangi?
Non bastano i soldi per il mio funerale!
Non ti preoccupare, ho io una soluzione al tuo problema.
Gruppo Galluzzo predispone cerimonia funebre completa a soli 2.200 euro. Gruppo Galluzzo è anche antica fioreria, servizio ambulanza e trasporto gratuito di Alizzati.